Buonasera a tutti. Possiamo cominciare, visto la presenza di quasi tutti i consiglieri. Informo che a norma dell'articolo 19 del regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale, che la ripresa della seduta di Consiglio Comunale è diffusa a mezzo streaming con telecamera sul sito web del Comune in tempo reale e dell'esistenza di una telecamera per la trasmissione delle immagini. Invito il segretario generale a procedere con l'appello dei consiglieri presenti. Prego, dottor Crescentini. Abbiamo problemi col microfono.
Non funziona il microfono.
Diciamo bene.
Ok, grazie. Bossi Sergio.
Presente.
Cerutti Massimo.
Presente.
Zanetta Massimo.
Presente.
Pagani Michele.
Presente.
Pastore Maria Piera.
Presente.
Moia Vittorino.
Presente.
Vicario Diego. Mora Andrea, in questo momento è assente. Manca Mariano.
Presente.
Nonnis Roberto.
Presente.
La terza Luigi. Zanetta Valentina.
Presente.
Cerutti Emanuele.
Presente.
Pastore Pierluigi.
Presente.
Faggiano Roberto.
Presente.
Calderoni Simone. E Fornara Andrea in questo momento non è presente, quindi ci sono due consiglieri in questo momento assente e gli altri sono presenti, il numero legale c'è.
Questa data la...
Constatata la presenza del numero legale, alle ore 18:05 dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale. Prima di cominciare il Consiglio Comunale chiedo ai colleghi consiglieri la possibilità di poter discutere la proposta di delibera numero 4 e numero 5 assieme e poi di votarla separatamente come da prassi. Siete d'accordo? Altresì invito la dottoressa Battaini a sedersi in questo consesso comunale per essere di supporto al collega vice sindaco, visto che ci sono molte delibere che lo riguardano. Prego, passo la parola al signor sindaco per le comunicazioni. Prego.
Grazie e buonasera a tutti. Io vorrei ricordare in questa assemblea la figura di Gigi Mercalli, che recentemente ci ha lasciati. Io vorrei ricordarlo per la sua professione svolta e soprattutto per l'impegno nella vita cittadina. Lui ha ricoperto diversi ruoli. Io lo ricordo già nel Chivanis, no? Che ha fatto, se non erro, il tesoriere per molti anni, poi ha fatto il revisore dei conti della Proloco, è stato nella società operaia e in particolare però io lo ricordo come il gran cerimoniere della consulteria del Tapulun. Gigi era molto legato alle nostre tradizioni, lui era molto legato anche alla nostra città e per diverse persone ha anche rappresentato un punto di riferimento. Io lo ricordo sempre con il suo sorriso, a volte col baschetto da paracadutista, quindi una bella figura, ho un bellissimo ricordo di lui e lo ringrazio dicendo: Gigi, grazie per quello che hai fatto per la nostra città e faccio le mie più sincere condoglianze, le nostre più sincere condoglianze alla famiglia. Grazie.
Grazie signor sindaco, possiamo procedere con la proposta. Possiamo procedere con la proposta di delibera numero 2, ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 61 del 1/6/2021, ad oggetto variazione al bilancio di previsione 2021-2023 e dalle dotazioni di cassa ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 267/2000. Prego la parola al nostro vice sindaco per la relazione.
Grazie Presidente, signor Sindaco, colleghi assessori, consiglieri, il pubblico presente che ci segue da casa, buonasera a tutti. Prima deliberazione che porto alla vostra attenzione, appunto è una ratifica di una variazione al bilancio effettuata dalla Giunta che rientra poi nei casi di ratifica da parte del Consiglio Comunale. Questa deliberazione, come le altre, abbiamo avuto modo e ringrazio come sempre la Commissione 1, la Commissione Bilancio che si è riunita, abbiamo avuto modo anche in questo caso di affrontare tutte le tematiche che successivamente porteremo all'attenzione, ratifica, che, quindi variazione al bilancio dovuta alla necessità di da una parte incamerare all'interno del bilancio un acconto sul fondo Covid 2021 nel momento in cui ci è stato dato, nel momento in cui abbiamo avuto il riscontro, abbiamo quindi potuto inserire all'interno del nostro bilancio circa 50.000 euro di acconto Covid, che è un acconto, ci aspettiamo, speriamo nel breve di sapere effettivamente quali saranno le altre risorse che verranno destinate al Comune, così come l'anno scorso a sostegno delle minori entrate e maggiori spese del 2021, anche a seguito dell'emergenza che stiamo ancora vivendo, e prevede poi una serie di variazioni all'interno dei capitoli che erano già a disposizione del nostro bilancio a seguito delle necessità, così come indicatici dai dirigenti, una delle quali è per quanto riguarda gli investimenti, era una messa a disposizione di circa 16.000 euro per un accordo, diciamo, di programma che stiamo facendo con il Comune di Cureggio per la realizzazione di una pista ciclabile, ciclopedonale, appunto dal Comune di Cureggio su tutta la via Matteotti fino a congiungersi poi con quella realizzata da poco. Oltre che ha messa a disposizione di alcune somme, sempre qui sul fondo Covid, necessarie e utili per la gestione di alcuni degli eventi che andiamo ad affrontare quest'estate, che prevedono quindi misure straordinarie in un momento straordinario e necessità quindi anche di essere spese ricoperte che possono rientrare all'interno appunto di queste spese. Quindi, stanti i tempi, la Giunta ha effettuato questa variazione e questa sera la sottopone a voi per la ratifica. Grazie.
Grazie Vice Sindaco. Dichiaro aperta la discussione. Prego colleghi consiglieri, chi vuole intervenire. Se non c'è nessun intervento passerei alle dichiarazioni di voto. Prego colleghi consiglieri. Se non ci sono dichiarazioni di voto metto in votazione la proposta di delibera numero 2 appena citata. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Procediamo anche con l'immediata eseguibilità, sempre per la proposta di delibera numero 2. Astenuti? Un astenuto il consigliere Emanuele Cerutti. Contrari? Favorevoli? Per i colleghi giornalisti che sono in ascolto, la proposta di delibera numero 2 è passata all'unanimità. Procediamo con la proposta di delibera numero 3, ad oggetto modifica al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, Tari. Prego, Vice Sindaco.
Grazie Presidente. Secondo argomento che porto alla vostra attenzione è la modifica del regolamento della tassa sui rifiuti, che tra l'altro abbiamo approvato credo l'anno scorso, che però deve essere adeguato a quelle che sono le previsioni normative intervenute a fine 2020. In particolare è cambiata la definizione di rifiuto, ora si distingue tra rifiuti urbani e rifiuti speciali e si intende abrogato il potere comunale di assimilazione.
Inoltre è stata introdotta la possibilità di fuoriuscita dal servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche. Pertanto sono stati eliminati tutti i riferimenti ai rifiuti assimilati, cioè nel regolamento tutte le parole, tutto quello che riguardava i rifiuti assimilati sono stati cancellati e sono stati interamente riscritti gli articoli 9, produzione di rifiuti speciali, riduzioni superficiarie, e l'articolo 10, rifiuti avviati al recupero in modo autonomo. In più, all'articolo 24 sono state introdotte le agevolazioni da riconoscere alle utenze non domestiche in conseguenza del perdurare all'emergenza sanitaria e alla limitazione all'esercizio delle relative attività. Quindi, per quanto riguarda il regolamento, come dicevo, io qui vengono cancellati tutti i riferimenti all'articolo 4, quindi sia le parole ma anche i commi 4, 5, 6, 7, 8, modificato l'articolo 5 ma solo cancellando la parola assimilati, così come l'articolo 7 che viene specificato meglio, una frase che poteva lasciare dei dubbi, e quindi nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuto al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, le stesse saranno assoggettate a tassazione. Questa è la nuova formulazione, prima si diceva lo stesso verrà applicato, però era il significato, ci sembrava più opportuno specificarlo così. L'articolo 8, anche qui cancellate parole assimilati. L'articolo 9, come dicevo nella premessa, dell'articolo 10 sono stati riscritti l'articolo 9, quindi produzione di rifiuti speciali e riduzioni superficiarie. In questo caso, se sulla riduzione, così come specificato dalla norma che è ripresa dal regolamento, quindi le modifiche sono relative a una norma che dobbiamo seguire, quindi il regolamento si deve a questa adeguare. E noi inseriamo in questo punto che nel caso in cui non ci sia la comunicazione esatta da parte dell'utenza non domestica di quelle che sono le superfici che potrebbero essere ridotte nell'ambito dell'attività, vengono inserite all'interno delle percentuali che anche qui abbiamo mutuato da casistiche generali. Sulla possibilità appunto di riduzione, perché se all'interno di un capannone ci sono dei macchinari, questi macchinari occupano dello spazio, questo spazio va sottratto dalla superficie utile a produrre rifiuti e questo spazio può variare in base al tipo di attività. Facciamo l'esempio, dalle falegnamerie possiamo considerare fino a un 30% in meno rispetto alla superficie, tipografia un 20%, le fonderie arriverebbero a 70%, le autofficine il 30, ma vedete poi l'elenco dettagliato appunto all'articolo 9 e che dà poi tutte le indicazioni su come procedere per questa agevolazione. E all'articolo 10 invece andiamo a specificare, modificandolo, integrandolo ed eliminando anche qui alcune parti di commi, comunque sistemandole, come procedere per quanto riguarda il recupero in modo autonomo dei rifiuti. Quindi da una parte ci sono già alcune possibilità oggi è data facoltà di uscire dal servizio pubblico di raccolta rifiuti, ma nel momento in cui un'impresa esce su tutto. No? Cioè non è che posso uscire su perché autonomamente faccio la carta piuttosto che non, anche perché viene quindi escluso il passaggio e il recupero, deve essere dimostrato, la domanda deve arrivare l'anno precedente, poi ci sono tutte le verifiche che vengono avviate perché bisogna poi dimostrare di aver avviato in modo autonomo, no? Tutto lo smaltimento dei rifiuti prodotti. Anche qui l'articolo 11 cambia, andiamo a eliminare quelle che sono le parole assimilati così come sugli altri, e poi all'articolo 24, che era stato inserito lo scorso anno sul 2020, anno di applicazione tra l'altro dei nuovi criteri di ARERA, con anche la difficoltà che abbiamo un po' vissuto nel doverlo applicare in emergenza, ma siamo riusciti comunque a portare avanti questo metodo tariffario nuovo, che poi vedremo nello specifico nelle delibere seguenti. Nel 2020 avevamo inserito delle agevolazioni, nel 2021 sta anche la facoltà che ci viene data dallo Stato tramite norma di riconoscere alle utenze non domestiche alcune riduzioni fino a non montare massimo che ci è stato comunicato, ma di cui le risorse ancora non ci sono state riconosciute, cosa che era 184.000 euro. Oggi ci dicono fino a 184.000 euro le potete scontare dalle utenze non domestiche, o che qualcosa in più se abbiamo risparmi sui fondi dell'anno scorso. Quindi abbiamo fatto una valutazione, abbiamo presentato, ne abbiamo discusso in commissione, e per l'anno 2021 andremo a scontare con il criterio sono stato chiuso e quindi non ho prodotto rifiuti per la maggior parte, o comunque ridotti rispetto a un anno diciamo normale, andremo a ridurre del 50% musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinematografi e teatri 50%, impianti sportivi del 50%, alberghi con e senza ristorante del 50%, case di cura e riposo 50%, agenzie di viaggio 50%, negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e altri beni durevoli del 30%, negozi particolari quali filaterie, tende, tessuti, tappeti e via dicendo, antiquario del 30, attività artigianali tipo parrucchiere, barbiere, estetista del 30, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub del 50, mense, birrerie, hamburgerie 50, bar, caffè 50, discoteche, nightclub, sale gioco del 50. Allora, quello che vi ho detto è le denominazioni ufficiali delle varie categorie che oggi abbiamo, quindi la 1, la 2, la 4, e ad ogni categoria corrisponde il nome che vi ho elencato. Quindi abbiamo fatto delle valutazioni in base sia ai tempi di chiusura, di riapertura e di difficoltà, e abbiamo quindi impegnato idealmente, dico idealmente nel senso che con i conteggi che poi abbiamo verificato successivamente sulle tariffe che andremo a fare e sul piano finanziario, interamente utilizzeremo la facoltà dataci, e in più credo andremo ad utilizzare parte del fondo Covid del 2020, perché si tratta di agevolazioni che dovrebbero aggirarsi intorno ai 200.000 euro. Questo è l'ultimo articolo che viene modificato, e quindi è necessario portarlo alla vostra attenzione per permettere poi di chiaramente proseguire con le successive delibere che riguardano la tassa rifiuti 2021. Grazie.
Grazie Vice Sindaco. Chiedo gentilmente al consigliere Pierluigi Pastore di indossare la mascherina. No, nel senso, sicuramente non se n'era accorto. Durante la discussione chiedo gentilmente di ricordiamoci di spegnere il microfono, perché sennò abbiamo dei problemi stasera. Grazie. Dichiaro aperta la discussione. Prego colleghi consiglieri. Prego consigliere Pierluigi Pastore.
Posso togliere la mascherina?
No, la deve tenere su purtroppo.
Solo due domande relative a questa deliberazione. Si è parlato di adeguamento alle norme e va bene. Però l'assessore ci ha parlato di agevolazioni derivanti dal Covid, no? In buona sostanza. È stata fatta qualche simulazione, cioè voglio dire in concreto, in soldoni, c'è qualche non so, mediamente, c'è un discorso di riduzione, oppure è stato fatto questo calcolo, oppure no? E poi si è parlato della verifica per chi smaltisce in maniera autonoma, no? Allora, questi che smaltiscono in maniera autonoma, se non ho capito male, sono esentati dalla tassa rifiuti. Ma chi poi va a verificare la bontà dello smaltimento autonomo? Cioè io che ho questa industria, diciamo, di pellami, no? Facciamo così. Ho degli scarti di pellami, e come faccio? Chi va a verificare dove scaricano, dove vanno portati i residui di queste cose? Cioè c'è un ente, chi lo verifica? Domanda.
Grazie. Grazie collega Pierluigi. Prego la parola al consigliere Emanuele Cerutti.
Sì, una questione di procedura, nel senso che se adesso stiamo discutendo del regolamento, essendo una, come dire, adeguamento a una normativa che occorre fare, non ho difficoltà, dichiaro già la mia disponibilità a votare favorevolmente. Se invece stiamo discutendo anche, non ho capito, pensavo che i punti da discutere insieme fossero il 4 e il 5.
È corretto.
E invece mi sembra che stiamo già entrando nel merito delle tariffe, delle riduzioni, eccetera, eccetera. No. Sia l'assessore che il consigliere, quindi sono andato un po' in confusione. Quindi se votiamo il regolamento, ripeto, la mia domanda per... Già io sono confuso di mio e quindi ho bisogno di chiarezza. Se votiamo il regolamento va bene quello e...
La ripeto che la proposta di delibero numero 3 è da sola e assieme si voteranno, si discuteranno la 4 e la 5 e si voteranno singolarmente.
Sì, ma la mascherina chi parla che la foto oggi?
No, purtroppo la legge vieta questa cosa qua, lo so signor sindaco, però se poi ci sono dei casi particolari lo concedo, però la legge dice chiaramente che dobbiamo relazionare con la mascherina.
Sì, possiamo andare a pranzo senza numeri,
so.
Senza e dobbiamo parlare a due metri di distanza.
Siamo amministratori però e dobbiamo rispettare le regole.
Va bene. Parto
prego,
a rispondere al consigliere.
Prego collega, prego vice sindaco.
Allora, all'interno del regolamento abbiamo inserito le agevolazioni, quindi saranno detto ci sono delle agevolazioni tariffarie per determinate categorie afflitte da problematiche di chiusura durante il 2021 e quindi sono elencate dall'articolo 24 del regolamento per quello che si chiama di riduzioni tariffarie della tassa rifiuti 2021. No? Poi si parlerà della tassa dei rifiuti, si parlerà dell'altro, ma nel regolamento si dice, così come l'anno scorso avevamo parlato del 25%, credo, di andare a fare questa cosa. Rispetto ai controlli, da che noi sappiamo, ci applichiamo la norma, poi, quello che è, le ditte dovranno conferire a ditte specializzate e dimostrare di aver conferito a ditte specializzate. Poi che cosa faranno o come o no, mi spiace, saranno, sì, lo sai, ci sarà un registro rifiuti, ci saranno dei controlli, lo capiremo quando e se mai qualcuno uscirà dal servizio. Oggi per l'anno prossimo non è uscito nessuno, corretto? Quindi almeno per tutto il 2022 non ci sono ditte fuori dal sistema di raccolta nostra. E chi esce dal sistema di raccolta pubblico, mettiamo dal 2023, sarà esentato al pagamento solo della parte variabile della tariffa e non della parte fissa che poi è quella variabile, ma perché la tassa rifiuti non va a coprire solo il servizio di raccolta e di smaltimento, ma a tutta una serie di servizi che vengono comunque garantiti dallo spazzamento delle strade, insomma tutto quello che credo abbiamo già, ci siamo ridetti. Non ho invece capito, consigliere, mi scuso forse perché stavo da parte prima della domanda sulle riduzioni, cioè relative al regolamento, se no, se dobbiamo parlare di riduzione poi effettiva, non ho capito però la domanda, mi scuso.
Questo è il discorso dell'agevolazione per il Covid, no? Cioè, cercavo di capire se erano state fatte delle simulazioni circa queste, chi poteva godere di queste agevolazioni e se non siano state quantificate o comunque c'era una particolare categoria che poteva godere di queste agevolazioni oppure è un discorso di adeguamento soltanto alla normativa.
Scusi, ho letto prima tutte le categorie con le percentuali di riduzione che verranno applicate per il 2021 sono tutte quelle. Quant'è lo sconto? Dal 30 in alcune al 50% della tassa rifiuti dell'anno solita, cioè non dell'anno precedente, cioè in base a quanto avrebbero dovuto pagare, e il totale viene finanziato con circa 200.000 euro. Poi del singolo, non sono andato a vedere del singolo bar piuttosto che la biblioteca, la scuola, l'associazione, si pagherà per le categorie che ho elencato prima dal 50% per la stragrande maggioranza al 30%, la differenza è data dai periodi di chiusura. Zona rossa è chiusa totale 2 mesi, considerando i 6 come sul 50% abbiamo tenuto il 30% sui 2 mesi di chiusura, quando poi l'anno scorso era il 25%, quindi credo anche qua un segnale che andiamo a finanziare con risorse in più rispetto a quante ci vengono riconosciute oggi dallo Stato per appunto inserire ancora più categorie e percentuali. Poi nel dettaglio, ripeto, io non so, non credo che abbiamo già simulato che cosa paga chi, però pagheranno il 50% in meno.
Grazie Vice Sindaco. Prego, continuiamo con la discussione. Prego, colleghi consiglieri. Se non ci sono altri interventi passerei alle dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Roberto Faggiano.
Buonasera ai colleghi consiglieri, assessori, sindaco, segretario, chi ci segue. Come abbiamo già visto l'altra sera in commissione, ovviamente questo è un punto che risulta insomma difficile non votare a favore. Primo perché ti stai mettendo, voglio dire, a posto con la normativa, perciò stai sistemando quello che in questo momento è contro la normativa, e soprattutto perché va a istituire anche delle agevolazioni per chi è andato in difficoltà, per cui insomma diventa un po' difficile non votare a favore. Il mio voto sarà a favore assolutamente. Quello che però voglio sottolineare, e in parte è quello che aveva già detto, ha anticipato in parte il consigliere Pastore prima, e che ho avuto modo di dire anche in commissione, ecco, di trovare un sistema virtuoso che abbia un occhio particolarmente attento al controllo di chi andrà a smaltire per i fatti suoi, perché sappiamo benissimo che in Italia dietro i rifiuti ci sono dei business criminali, e non è una cosa che scopriamo questa sera, e perciò magari, ecco, può dare la possibilità di sganciarsi. È un po' come rendersi invisibile, no? Per cui se si riuscisse a trovare un sistema virtuoso per far sì che si riesca a monitorare, questo è l'unica richiesta in merito alla delibera che andiamo a votare. Grazie.
Grazie consigliere Roberto Faggiano. Prego la parola al consigliere Emanuele Cerutti. Ha alzato la mano nello stesso tempo che l'ha alzata Faggiano o niente? Vuole parlare? Non c'è problema.
Posso solo dire.
Prego, vice sindaco.
No, solo. Cioè, condivido. Vi leggo solo un passaggio dall'articolo 10,6.
Per cui non ho potuto condividere il
contenuto. Vabbè. Oggi la tecnologia è.
Al fine. Scusa. Allora. Al fine del calcolo della precedente riduzione titolare dell'utente non domestica, sono venute a presentare il 31 marzo dell'anno successivo, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, apposita dichiarazione attestante la quantità dei rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui l'articolo 193 di GL 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti avviati al recupero in conformità alle normative vigenti. È facoltà del Comune richiedere ai predetti soggetti copie del modello unico di denuncia, MUD, per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente, qualora si dovessero rilevare difformità. Cioè, all'interno del regolamento è già previsto sia che cosa deve essere consegnato di ufficiale e di serio, sia che il Comune può altresì fare altre richieste di integrazioni. Quindi se mai, speriamo magari di no, qualcuno dovesse uscire dal 2023, ecco, le facoltà sono qua dentro, e credo che a queste si atterranno gli uffici nei controlli successivi alle richieste di uscita.
Grazie vice sindaco, siamo nelle dichiarazioni di voto. Prego colleghi, qualcuno vuole fare un'altra qualche dichiarazione? Se non ci sono dichiarazioni di voto, metto in votazione la proposta di delibera numero 3 ad oggetto modifica al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti. Astenuti?
Questa qua.
Contrari? Favorevoli. Proseguiamo anche con l'immediata eseguibilità, sempre della delibera appena citata. Astenuti? Contrari? No, scusate, siamo sugli astenuti, avete alzato la mano anche lei? Ok. Favorevoli? Sempre per i signori giornalisti, la proposta di delibera numero 3 passa all'unanimità. Procediamo adesso con la discussione congiunta della proposta di delibera numero 4 e numero 5. La prima, validazione e approvazione piano economico finanziario relativo all'anno 2021, predisposto ai sensi della deliberazione dell'autorità 443/2019. Proseguendo con l'altra delibera, al numero 5, tassa sui rifiuti TARI, approvazione delle tariffe per l'anno 2021. Passo la parola sempre al nostro vice sindaco per la relazione di entrambe le delibere.
Piano finanziario, validazione e approvazione del piano economico finanziario e poi successivamente la tassa rifiuti 2021. A regole che noi conosciamo, questi documenti dovrebbero essere approvati insieme al bilancio di previsione, no? Quest'anno sono stati prorogati al 30 di giugno e credo che oggi l'abbiano prorogato al 31 di luglio, perché la difficoltà comunque di arrivare sotto quale consiglio comunale sia i piani finanziari che le tariffe è molto cioè esiste, anche noi abbiamo comunque cercato come sempre di rispettarne i tempi, quindi questo è il secondo anno in cui andiamo ad approvare un piano finanziario secondo il metodo ARERA, ne abbiamo parlato l'anno scorso, credo di non entrare nel merito ancora quest'anno, e con una differenza. Intanto validazione del piano finanziario, il piano finanziario ci viene fornito dal consorzio Medio Novarese Ambiente e al suo interno ci sono tre voci, diciamo le più significative, che chiaramente sono i costi di smaltimento, i costi di raccolta e poi i costi del comune, che poi insieme determinano l'ammontare totale del costo della raccolta, smaltimento e gestione dei rifiuti. Nel 2020, all'introduzione del nuovo PEF, se per legge, quindi tutti, abbiamo dovuto applicare i costi del 2019, no? La tariffa del 2019, andando quindi a emettere poi un pagamento agli utenti che non si basava sui costi del 2020, ma appunto dell'anno precedente. Questo è così, dovevamo e non potevamo farlo altrimenti. Chiaramente quest'anno invece vanno i costi, no, che il piano finanziario e poi la successiva parte tarifaria tiene conto di quelli che sono i costi del 2021. Costi del 2021 che sono in diminuzione rispetto al 2019. Sono questi qui o questi qua? I costi. Ok. Scusate. Costi che sono in diminuzione rispetto al 2019, anche se in aumento rispetto al 2020. 2019, costo totale 3.102.619 euro, 2020 costo totale 3.007.053 euro, 2021 costo totale 3.082.242. Aumento di costi dovuto o per qualche servizio in più, ma non di tanto, ma soprattutto per l'aumento dei costi di trasporto all'inceneritore di Cavaglià, credo, sì, dove oggi vanno i rifiuti. Prima avevamo la discarica, tra l'altro qua vicino, oggi il costo di smaltimento, di trasporto per lo smaltimento dei rifiuti incide parecchio, come hanno inciso all'interno dei costi del 2021 anche le spese Covid, cioè quelle spese in più che devono essere fatte nella gestione e trattamento dei rifiuti, dei mezzi, degli spazi, e che quindi entrano nel nel piano finanziario. Rispetto al 2021, rispetto al 2020, quindi abbiamo un aumento di circa 75.000 euro e una diminuzione di 20.377. Questa è la cifra, diciamo il costo totale che avremmo dovuto andare, avrebbe poi formato la base per il calcolo delle tariffe. Ma nel 2020, avendo speso meno nel 2019, perché il costo era di 3.700.000 euro rispetto ai 3.100.000 euro, noi cittadini abbiamo pagato la tariffa del 2019 e quindi incamerato il comune di 3.100.000, con il 2021 andiamo a restituire quanto i cittadini hanno pagato in più lo scorso anno, pari a circa 95.566 euro. Quindi lo mettiamo qua dentro. Ok. 95.566 euro, più altre detrazioni che possiamo andare a fare, spero che sono quelle dei 125. Scusate, che
la somma di varie
cose. Sì, vabbè. Più inflazione, meno altri costi di smaltimento. Totale, il 2021 possiamo andare a togliere da quei 3.082.000 euro 125.941 euro. Questo fa sì che l'importo che andremo poi con la delibera, che vediamo che è quella della formulazione delle tariffe per l'anno 21, sarà di 2.976.678, quindi meno chiaramente del 2019. Quindi che credo che sia corretto, cioè l'anno scorso abbiamo dovuto far emettere bollette in base alla normativa con delle tariffe dell'anno precedente e quest'anno andiamo a restituire ai cittadini quanto hanno pagato in più. Il piano finanziario è stato chiesto, viene fatto presentato dal Consorzio Medio Novarese e viene validato dall'ufficio tecnico. È una delle regole o facoltà nuove che vengono date dal nuovo PEF, dal nuovo piano economico finanziario, quindi in osservanza di quello che sono le disposizioni di ARERA. Per quanto riguarda all'interno del piano finanziario, avete visto dettagliati, ma come tutti gli anni ci sono gli elementi di costo per quanto riguarda i singoli interventi per la raccolta dei rifiuti e poi il successivo costo di smaltimento delle varie frazioni e il costo di trasporto della parte secca che va a cavagliare. Fatto il piano finanziario, applicate quelle che sono le facoltà, come abbiamo detto, di diminuzione rispetto all'anno precedente, abbiamo il valore inferiore, quindi allo scorso anno, che entrerà nel conteggio della tariffa. Tra l'altro le scadenze per quest'anno della tassa rifiuti saranno il 31 ottobre e il 2 dicembre. 2 dicembre perché regola. Una delle due scadenze deve essere messa al mese di dicembre, quindi lo stesso l'anno scorso era venuto, no? Aveva fatto novembre, forse il 30 novembre. La parte di delibera della simulazione della tariffa rifiuti quindi prende quelli che sono i conteggi, quelle che sono le categorie dei rifiuti, le vedete elencate nella delibera, ma sono rimaste pressoché invariate rispetto agli anni scorsi, e con i metodi soliti che stiamo usando da quando è stata abolita la TARSU, è entrata la TARES e poi dopo la TARI, vengono suddivisi i costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche, e poi qua le varie simulazioni che poi verranno fatte, chiaramente simulazioni le possiamo avere, ma verranno poi fatte in sede di bollettazione, tra il numero delle persone, i metri quadri per quanto riguarda le utenze domestiche e per quanto riguarda le utenze non domestiche, invece abbiamo le tariffe fisse e variabili che vengono calcolate in base ai metri quadri, no? Dove poi ci sarà la facoltà di andare a fare quegli sconti rispetto ai macchinari e via. È stato tolto, no, dalla utenza non domestica il settore, come si chiama, i magazzini, no, i 50.000, ok, la categoria 20, attività industriali, quindi che va a zero perché non pagano più la tassa rifiuti, ed era per noi, per il nostro sistema di calcolo, un introito di circa 50.000 euro all'anno. Quindi questi 50.000 euro, si è deciso che non devono più pagare la tassa rifiuti, e questi 50.000 euro non è che spariscono, vengono semplicemente ridistribuiti sulle altre attività. Dalle simulazioni che abbiamo fatto, con la diminuzione rispetto al valore, se è interessante conoscerlo, dell'importo che oggi andiamo a mettere per creare la tassa rifiuti, ci sarà una, non dico significativa, ma quantomeno una prima riduzione per quanto riguarda le utenze non domestiche, che possiamo aver calcolato su una superficie media di 100 metri. Sì, utenze domestiche, ma 100 metri avevamo fatto il conteggio, 200. Abbiamo fatto una superficie media delle varie categorie, in base sono 1, 2, 3, 4, 5 persone, noi sapete che sono suddivise e cambiano le tariffe, quindi si vanno da un 8,78% per chi è single a un 5% in coppia, fino a un 2,80%, 4 persone, un più, 4,47, 3 persone, e poi tende invece a invertirsi con un aumento dell'1,60% sulle 6 o più persone. Questo perché aumenta, però anche lì sono stime fatte sulle superfici medie, e quindi che poi non sono magari quelle effettive, no? Perché la differenza viene fatta in base ai metri quadri dell'abitazione, quindi potrebbero esserci anche diminuzioni più significative o meno significative, perché se sono singolo e abito in una casa a 500 metri quadri, sì, ovviamente avrò qualche diminuzione, ma se più la casa ha meno metri, chiaramente la riduzione può essere più o meno consistente. Per quanto riguarda le utenze non domestiche, il nuovo sistema di conteggio, l'esclusione delle attività industriali e quant'altro, comporterà comunque un adeguamento tariffario, cioè un aumento della tassa rifiuti di circa il 7%, giusto? Il 7%, considerando che a tante delle utenze non domestiche comunque nel 2021 andiamo a scontare la tariffa rifiuti del 50% o del 30%, quasi a tutte le categorie interessate da un ipotetico aumento, ma ci sarà comunque lo sconto. Lo sconto Covid, chiamiamolo così, per quasi tutti praticamente. E io vi lascio a voi la parola, e se abbiamo qui, diciamo, la dottoressa Battaini, per entrare nel meccanismo di eventuali conteggio, informazioni o quant'altro i consiglieri volessero chiederci. Grazie.
Grazie Vice Sindaco per l'esauriente relazione. Cominciamo la discussione sulle proposte di delibera numero 4 e numero 5. Prego. Colleghi consiglieri.
Posso fare una domanda sulla delibera numero 5?
Lei è consigliere comunale, può fare tutte le domande che vuole inerenti alle delibere.
Perché era in commissione e volevo solo verificare di aver capito anche stasera.
Nessun problema.
Per quanto riguarda la tariffa Atari, Se effettivamente, cioè se ho capito bene, sulle utenze domestiche ci sarà uno sconto rispetto al a quello che è stato pagato invece nell'anno 2020. È corretto? Semplificando,
Grazie consigliere.
Grazie a voi.
Zanetta. Prego, vice sindaco, per la risposta.
Sì, ho detto che ci saranno riduzioni che possono variare dall'8% al 5%, 4%, 2%, a secondo dei numeri delle persone che abitano, perché chiaramente più persone si è, più rifiuti si producono, quindi la parte variabile aumenta rispetto al numero delle persone e poi dipende dai metri quadri dell'abitazione. Quello che mi sono, ne approfitto solo per dire una cosa che mi sono dimenticato, che nella parte delle utenze domestiche, avendo raggiunto come da regolamento vigente la percentuale stabilita per quanto riguarda la raccolta differenziata, viene applicato una riduzione di altri 66.000 euro, perché però vanno sulle utenze non domestiche, cioè voi sapete che la tassa rifiuti è a copertura totale, non c'è possibilità di non prendere dei conti, cioè di inserire delle risorse da parte del comune. Il regolamento prevede questa diminuzione, quindi quest'anno viene inserita in diminuzione a favore delle utenze non domestiche, quindi riduzione dei 66.000 euro per il raggiungimento comunque delle percentuali così come da regolamento e riduzione dei 95.000 euro per quanto pagato in più l'anno scorso, più altre riduzioni di altri 125.000, quindi sono quasi 200.000 euro di riduzioni che vengono inserite sulle utenze domestiche. Spero di aver delle risposte.
Grazie vice sindaco. Prego la parola al consigliere Pierluigi Pastore e poi al consigliere Emanuele Cerutti.
Solo due domande. Assessore, lei ha parlato che l'incidenza del trasporto alla discarica di Cavaglià, all'incineratore di Cavaglià, ha un peso maggiore, ha un'incidenza importante sul costo. Cercavo di capire se sono stati fatti dei conti su questa incidenza, su questo maggior costo di trasporto e se ci sono delle prospettive di modifica per andare fino a Cavaglià, che non è la strada dell'orto. E l'altra questione, in questa determinazione della tassa incide il flop della Daneco, cioè il fatto che la Daneco non abbia ottemperato i propri impegni riguardanti la discarica di Ghemme, e quindi si deve fare una bonifica, si deve intervenire su questa discarica. Quanto incide sulla nostra tariffa, se è stato fatto un conto di questo genere? E la provincia in questo caso, dato che questa autorizzazione alla Daneco era in capo alla provincia, si è fatta carico di qualcosa oppure no?
Prego, risponde il signor sindaco.
Grazie Presidente. Allora, al momento non incide nulla sul tariffario. La provincia credo che si sia aperta una pagina importante su questa situazione, perché ha cercato in tutti i modi di dare la colpa al consorzio e il consorzio non si vuole prendere questa colpa, e sta di fatto che ad oggi, con dei soldi che c'erano a disposizione del consorzio, su obbligo credo anche della forestale, adesso però non vorrei dire una cosa errata, comunque è stato fatto un capping, quindi praticamente una copertura provvisoria con dei teli, perché il costo che si aveva all'anno un costo importante che si aveva all'anno, che aveva il consorzio e quindi noi comuni, era il percolato. E adesso hanno fatto, costava 400.000 euro l'anno portare via il percolato, circa 35.000 litri al giorno. E adesso invece il percolato continuiamo ad aspirarlo perché c'è, ma si sta abbassando il livello. È chiaro che le dimensioni, non so se qualcuno di voi è stato su quell'area, io ci ho camminato sopra, è impressionante sapere di camminare su 30 metri di rifiuti per una lunghezza infinita, no? Però siamo riusciti a fare, siamo soddisfatti di questo lavoro, è stato fatto questa telatura, insomma, della discarica con delle canaline, quindi l'acqua di superficie viene messa in queste canaline che poi drena nel terreno esterno. Quindi speriamo, non so dirvi in che termini di tempo perché non sono in grado di dirvelo, ma credo nessuno, perché abbiamo fatto delle richieste ma non, nessuno sa darci delle risposte precise, ok? Riusciremo a fermare questo percolato che viene portato in depurazione al depuratore di Vintebbio, ho fatto una gara d'appalto, no? Quant'altro. Quindi oggi la situazione è questa. Non so dirvi, ma consigliere Pastore, mi informo e le faccio sapere, anche perché a breve ci sarà l'assemblea dei sindaci con il consorzio e quindi le porterò questi dati assolutamente con precisione. Però ad oggi posso dire che non ha un costo sulla tariffa.
Grazie Sindaco. Prego, consigliere Pierluigi Pastore.
Ho dimenticato, ma ho raccolto qualche, non dico protesta perché poi non è una, però qualche malumore relativamente al fatto che non viene fatta la raccolta del vetro se non sta dentro al secchialino azzurro. Allora, abbiamo speso 30.000 euro per comprare questi secchialini azzurri, assolutamente inutili, perché a mio modo di vedere si poteva tranquillamente mettere il vetro dentro il solito secchiello del pittore dismesso di plastica, è la stessa cosa, no? Il peso non cambia e quindi secondo me è stata una spesa del tutto inutile. Ora qualcuno si lamenta perché dice: ma se il vetro non è dentro il secchialino azzurro non me lo raccolgono. Insomma, io chiedo che ci sia un po' di elasticità anche da parte del consorzio su questo argomento. Non mi sembra, cioè, non stiamo portando via del materiale radioattivo. Qualche materiale radioattivo ce l'hanno portato da Brescia sui nostri campi due paio di mesi fa e nessuno se n'è accorto, no? Avete sentito, no, la polemica che hanno concimato i campi con materiale che lasciamo perdere. Allora, radioattivo, più o meno radioattivo. Adesso noi mangiamo a chilometro zero, ci illuminiamo la dentiera. Volevo chiedere, cioè, per cui credo che ci sia anche un minimo di elasticità in queste cose, insomma, alla fine capisco che, però tra lo svuotare il secchiellino con il coperchio azzurro e svuotare il secchiello del pittore, secondo me non cambiava molto. Ho raccolto soltanto questo malumore di chi, qualche difficoltà di chi non si è adeguato, ma non mi sembrava una cosa così trascendentale. Grazie, scusa.
Grazie consigliere Pierluigi Pastore, prego la parola al sindaco per la risposta.
Sì. Allora, credo che poi c'è un consigliere comunale che lavora per il medio e potrà dare delle risposte più precise delle mie. Io quello che vi dico è che gli operatori oggi, per caricare sul mezzo a volte cassette di legno con dentro il vetro, secchielli non proprio idonei, gli arrivava la roba addosso. Io credo che sostanzialmente l'amministrazione comunale ha deciso di acquistare questi secchielli azzurri, se avete notato, sono stati studiati apposta, non è che li abbiamo presi così, non sapevamo cosa fare, per poter dare possibilità agli operatori. Però, ripeto, io dico la mia, poi magari Mariano mi può supportare su questa cosa. Ci sono ancora tante persone che non hanno ritirato i sacchielli e sono tutti lì a disposizione. Questo è un dato di fatto. Io credo che sia un'operazione così, anche di una considerazione di rispetto nei confronti dell'operatore, che si deve prendere la cassetta mezza distrutta, se la mette nel cassonetto gli arriva tutto a testa. Okay. Sì, ma senza manico, senza, cioè, ci sono effettivamente, e poi perdonatemi, credo che ci siano anche sindacati che insomma su questa cosa dicono la sua, eh? Insomma, mi fermo, non posso andare oltre, però credo che sia così, insomma noi abbiamo cercato di adeguarci, io credo che sia una forma di rispetto nei confronti degli operatori. I cassonetti purtroppo non sono stati ritirati da tutte le persone, una buona parte sì. Allora, innanzitutto non si comprano, consigliere Pastore, ok? Vanno a ritirarli con la tassa rifiuti pagata, con tanto di tessera, e viene dato, perché loro sanno a chi hanno dato il cassonetto. Ce ne garantisco, perché io l'ho chiesto, ce ne sono ancora parecchi.
Grazie, signor Sindaco.
Anch'io.
Consigliere Mariano, manca, vuole intervenire? Bene, allora se non vuole intervenire procediamo col consigliere Emanuele Cerutti, prego.
Sì, concordo con il consigliere Pastore, ha già anticipato un paio di questioni relative a Cavaglià e relative alla Daneco, quindi non mi ripeto. Il sindaco rilevava, una questione più generale, rilevava la buona riuscita della raccolta differenziata, quindi ci dava percentuali davvero, davvero interessanti, segno che davvero quella, siamo contenti perché è una conferma che quella è stata la scelta giusta, e speriamo che insomma, a fronte di aggravi di spesa, speriamo di no, ma che ci come dire, pendono sul groppone, quello potrebbe essere invece qualcosa che agevola anche, che incentiva a farla ulteriormente, perché si verificano dei risparmi evidenti, ecco, solo questo.
Grazie consigliere Emanuele Cerutti, prego la parola al consigliere Roberto Faggiano.
Grazie. Sì, intervento piuttosto controverso, nel senso che sono due proposte di delibera che sono strette parenti, ma che io tratterò in modo estremamente differente. Adesso io non so se iniziare con il dolce o con il salato, andiamo per ordine. Allora, la proposta di delibera numero 4 è un qualcosa che a livello procedurale mi lascia veramente scontento, e dico perché del piano finanziario ne abbiamo parlato più volte, e anche in commissioni, anche in altre riunioni dove si parlava appunto di rifiuti, di consorzio, e io mi ricordo perfettamente che anche il sindaco aveva proposto di vederci con quelli del consorzio per farci spiegare il piano finanziario. Dico questo perché queste 30 pagine di piano finanziario, neanche semplicissime da leggere, non ci sono arrivate neanche prima della commissione. Cosa vuol dire? Vuol dire che io e Valentina Zanetta, i consiglieri di maggioranza, non so se hanno avuto la possibilità di parlare con i membri del consorzio o con gli uffici o con l'assessore, io questo non lo posso sapere. Io so che io e la consigliera Valentina Zanetta siamo arrivati in commissione, abbiamo ascoltato l'assessore e la dottoressa Battaglini, che sono sempre disponibili e sempre chiari, per l'amor di Dio, parlare di un qualcosa che però io non conosco. Allora, a scuola, quando tu andavi e c'era il professore che insegnava, comunque il testo ce l'avevi, perché comunque su qualcosa dovevi seguire, altrimenti tu mi puoi recitare la formazione della Juventus con i giocatori dell'Inter, se io non conosco le squadre ti dico sì, hai ragione, ok? Siccome tra l'altro di questo piano finanziario ne avevamo parlato più volte dicendo cerchiamo di sì, assessore. Vabbè, lei dice di no, la mia parola contro la sua, però anche il sindaco prima annuiva, per cui avevamo detto vediamoci con quelli del consorzio. Io sinceramente non voterò contro, perché sono certo anch'io che questi numerini che sono stati segnati sono corretti, ma il punto non è i numerini indicati, è come ci si arriva a scrivere quei numerini, perché io adesso ho stralciato un piccolo brano per spiegare cosa vuol dire, spiegare a chi ci ascolta magari, perché poi gli altri magari sono tutti bravissimi qui dentro, però per spiegare a chi ci ascolta cosa vuol dire ricevere questa roba 7 giorni prima del consiglio e non potersi più confrontare. Al riguardo si segnala che dai costi illustrati in tabella 2.4, la tabella 2.4 è sta roba qua, sono state espunte delle voci di spesa che dal bilancio di MNA SPA risultano tra i ricavi relativi al rimborso riconosciuto dal Consorzio di Bacino Medio Novarese per maggiori esborsi sostenuti dalla società a seguito della chiusura della discarica di Ghelme, che ha comportato incremento delle percorrenze per il trasporto differenziato CRT a Cavaglià e il trasporto plastica. Fatto salvo che io fortunatamente capisco cosa vuol dire, però trovo che sia illogico che invece una persona che magari questa roba qui non l'ha capita non potesse venire in commissione, ma non con l'assessore e con la dottoressa Battaini, già quello sarebbe stato bello, ma con qualcuno che spiegasse chi l'ha fatto o comunque anche chi l'ha validato, perché poi io me la sto prendendo è una parola grossa, anche vedo perché il dirigente è poi competente non è neanche la dottoressa Battaini qua a rigor di delibera. E questa è la proposta, la delibera numero 4, che non avrà il mio voto a favore, non avrà neanche il mio voto contrario. Andiamo invece sul discorso della Tari. Il discorso della Tari sicuramente sottolinea un aspetto, e l'ha già indicato il collega Emanuele Cerutti, un aspetto che ci deve rendersi orgogliosi, cioè il fatto che la raccolta differenziata funziona molto bene, merito anche di come è stata impostata, per cui vuol dire che è stata impostata bene, spiegandola bene, ci sono dei valori interessanti, dei valori, alcuni comuni arrivano anche a un 91%, noi quest'anno andiamo, Varallo Pomio 93%, noi andiamo all'85%. No, certo, ma lo capisco che non hanno l'ospedale, ma non sto parlando di questo, sto dicendo, ragazzi, almeno quando diciamo le cose vanno bene non facciamo contestazioni, ho detto che abbiamo raggiunto un ottimo risultato, per l'amor di Dio, ok, per cui estremamente soddisfatto. Poi anche l'articolo che è apparso venerdì 18 giugno del Presidente, che dice testuali parole, che gli chiedono che significato monetario ha l'84% della quota differenziale, lui dice un risparmio di 5,5 milioni di cui e gli dicono e come li utilizziamo? Perché il come li utilizziamo è il centro della questione, nel senso che secondo me, forse parlando con qualche cittadino, l'unico errore che è stato fatto quando è stata introdotta la differenziata è stato quello di creare l'equazione differenziata alta, diminuzione della tassa, perché questo obiettivamente oggi non lo stiamo vedendo. L'assessore ci ha detto che ci sarà una leggera riduzione della tariffa, sì, ma se tu passi dal 67, poi prima sarà stata ancora meno, all'85, e poi leggera riduzione non si capisce, ok? E infatti qua il Presidente cosa dice? Dice la liquidità è stata utilizzata dal Consorzio per finanziare interventi di miglioramento della rete di raccolta e di educazione ambientale nelle scuole, di adeguamento delle strutture dei parchi comunali. Ora, io chiedo se questo è stato fatto anche a Borgomanico. Se è stato fatto, ne sono contento. Fatto sempre, fatto salvo che il 2020 è stato un anno particolare dove non ci si riusciva neanche a riunire di persona, perciò figuriamoci. Lo dico già io, metto già io le mani davanti, perché facciamo così, mettiamola così. Ma non lo so che è andata così, Sergio. Sono previste queste cose, visto che la Tari è un recupero al 100% dei costi di servizio. Però guardiamoci nella palla degli occhi. Poi i costi di servizio, adesso Arera li ha un po', li ha normati, ma i costi di servizio, poi dipende quello che io ci metto dentro nei costi di servizio. Benissimo. Per cui io sono anche disposto ad accettare che la tariffa resti tale, se poi si riesce a fare un salto di qualità del servizio. Il salto di qualità del servizio può essere, ad esempio, magari migliorarlo dove il sindaco a volte ci ha detto che ci sono più criticità. Queste sono idee, ok? Ma sono idee, è una palla che io vi lancio, perché lo ripeterò fino alla nausea. Io e i miei colleghi in minoranza siamo qui a controllare, abbiamo un ruolo di controllore, perché chi amministra siete voi. Perfetto. Per quanto riguarda allora, i 184.000 euro del fondo Covid, mi sembra di aver capito che verranno spalmati tutti sulle riduzioni dei non domestici, giusto? Per cui, no? Sì, sì o no? Allora, ok, allora faccio la domanda, siccome magari col caldo divento un po' lento. Se mi spiegate bene come vengono utilizzati i 184.000 euro del fondo Covid, fatto salvo che sono già contento che siano stati, che vengano utilizzati. Per quanto riguarda invece la facoltà di uscita dal servizio, vorrei accendere una lampadina in questo senso. Allora, io ho appreso dall'assessore che in questo momento nessuno ha fatto richiesta di uscita dal servizio. Va bene. Siccome sul nostro territorio sono presenti delle catene nazionali, ad esempio di grande distribuzione, e posso sbagliarmi, mi sembra che in qualche altro comune queste stesse catene abbiano incominciato a manifestare l'idea di uscire dal servizio, io volevo capire se chi di competenza a livello di uffici, di assessorato, io non sono pratico di queste cose, se chi di competenza abbia magari fatto un'audizione o comunque un sondaggio con determinate realtà che, se uscissero dal servizio, comporterebbero un danno importante a quello che è l'equilibrio della ripartizione dei costi. Faccio che anticipare anche come si chiama?
Dichiarazione di voto.
Grazie. La dichiarazione di voto. Mi asterrò sulla proposta di delibera numero 4 perché, sottolineo, io non vado contro la bontà di questi dati. Questi dati saranno buoni sicuramente, però non riesco a capire come ci si è arrivati questi dati. Voterò a favore della delibera numero 5.
Grazie consigliere Roberto Faggiano. Prego la parola al nostro sindaco per la prima risposta e la seconda. Prima il vice preferisce, come vuole sindaco, non c'è problema. Prego vice sindaco.
No, era solo per ricordare che si era parlato, quando dicevo no, non è che volevo contraddirla consigliere, ma si era parlato di piano industriale, che non è piano finanziario. Cioè, la richiesta che sono arrivate di confronto con il consorte era sul piano industriale, che è un'altra cosa. Quindi quando dicevo no, era il piano industriale che si era detto di andarlo a vedere. Cioè, il piano industriale, non lo conosco perché non mi occupo di rifiuti, io faccio la tariffa, prevede appunto come, dove, quando, che tipo di servizi, quali sono i costi. Qua poi interverrà il sindaco. Quindi mi dicevo no, non è sul piano finanziario, è sul piano industriale. La validazione viene fatta dagli uffici dall'anno scorso, perché così è facoltà prevista dalla norma, che abbiamo tutti accolto, non certo con piacere, perché stavamo appena bene, abbiamo dovuto stravolgere un mondo. Poi siamo arrivati, giustamente, e ce ne scusiamo, leggermente in ritardo, su un piano finanziario che poi fondamentalmente è pari a quello dell'anno scorso, con qualche costo in meno, qualche costo in più, stiamo parlando di 150.000 euro che possono variare rispetto all'anno precedente, perché dovevamo approvarla entro il 30 di giugno. Poi oggi forse qualcuno la sposterà al 31 di luglio, perché la difficoltà in arrivare a farlo c'è, perché se siamo in emergenza ci fanno tirare, scusatemi, fino all'ultimo minuto, pur con tutte le altre incombenze che gli uffici hanno, a parte noi che poi magari dobbiamo condividere determinate scelte, e poi all'ultimo secondo te la spostano. Ma se io devo approvare la tariffa e il piano finanziario il 30 di giugno, Non è che il 30 di giugno non mi sono attrezzato per farlo, pur correndo e pur magari arrivando leggermente, e me ne scuso, in ritardo in commissione, perché magari ancora stiamo elaborando dei dati, perché è difficile, se no non approverebbero questa cosa. Ci siamo arrivati, grazie sicuramente al lavoro loro, mi scuso con la commissione, perché quest'anno il piano finanziario e tutto quello che riguarda il regolamento che abbiamo poi visto nella sua modifica, che non è stata anche questa una cosa semplice, a tutta la parte tariffaria, ci ha fatto arrivare leggermente in ritardo, quindi siamo riusciti solo qualche giorno dopo a mandare in esame un piano finanziario che, ripeto, nella formulazione è identico tutti gli anni e varia nelle voci più o meno di costo. Quindi se all'interno dei costi che comunque di cui abbiamo discusso in commissione, perché in commissione abbiamo detto sul piano finanziario le stesse cose che abbiamo riportato qua, magari non siamo entrati nel dettaglio di ogni singola voce di costo, che comunque varia di poco da anno in anno, abbiamo segnalato le differenze sostanziali e quindi i 45.000 euro in più di costo dello smaltimento per andare a Cavaglià ci vengono indicate da un consorzio che è un ente locale di cui facciamo parte, da una società che è una società in house partecipata e speriamo che tutti i controlli siano più che corretti. Ma questo era il piano finanziario e non quello industriale, solo questa differenza. Poi sulle tariffe l'esplosione del conteggio è avvenuta sulla base dei conteggi che abbiamo detto che abbiamo visto. E le differenze, l'ultima, lei dice giustamente c'è una leggera riduzione che può andare dal 7 allo 0,5% o all'8%. Questa è la riduzione che oggi c'è, grazie sicuramente all'incremento della differenziata e quindi al minor costo di smaltimento, anche se poi aumenta il costo di trasporto. Oggi facciamone tesoro, perché senza quell'85% in una città sopra i 20.000 abitanti, magari ci dovremmo fare il conteggio di città di pari livello, perché servizi e presenze sono diverse da comuni di 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, anche 10.000 abitanti rispetto a noi, però senza il raggiungimento di quegli obiettivi probabilmente invece di dire che abbiamo una riduzione dell'8% avremo magari un aumento del 30%, perché questa è la differenza. Giustamente lei dice abbiamo risparmiato, cioè abbiamo fatto la raccolta differenziata e il risultato che noi oggi vediamo è minore, nel senso non si vede concretamente. Bisognerebbe fare i conti, perché tanto si fa il conteggio sul quantitativo dei chili mandati a smaltimento, di cosa sarebbe oggi, magari potremmo farlo anche da condividere in commissione in una prossima occasione, quale sarebbe oggi il costo della tassa rifiuti se non fossimo arrivati lì, tra i costi di maggiore smaltimento, che invece di 45.000 euro sarebbero stati il doppio, e i costi di trasporto e i costi di smaltimento. Quindi magari anche quello può essere un ragionamento che faremo in commissione. Grazie.
Grazie Vice Sindaco, prego la parola al nostro Sindaco.
Grazie Presidente, innanzitutto il mio ringraziamento al Vice Sindaco e ai suoi uffici, perché credo che veramente è stato uno sbattimento incredibile nelle ultime due settimane. Allora, la raccolta differenziata a Borgomanero, l'ho detto ancora l'altro giorno in commissione, siamo partiti, qualcuno ci ha accusato di essere partiti in ritardo, ma io spiego la motivazione, ok? Perché? Perché volevamo essere preparati. Tant'è vero che siamo arrivati subito al 79%. Il 2020 mi ha lasciato a bocca aperta. Perché? Perché voi sapete che le famiglie che erano in quarantena non potevano più differenziare. Quindi sacco conforme, tutto via. Siamo riusciti ad arrivare all'85.52. Ho mandato un messaggio, per quello che volevo aspettare a rispondere, alla dottoressa Crociera, perché volevo dirvi con precisione se eravamo la prima città sopra i 20.000 abitanti in Piemonte e quindi credo nei primi 10 a livello nazionale, però non ho questo dato, ma ve lo darò, aspettavo una risposta della dottoressa Crociera, ma siamo sicuramente in Piemonte, se non siamo primi siamo secondi, 85%, e vi spiego perché. Perché abbiamo delle difficoltà in alcune zone che non voglio dire il nome, ma avevo detto all'inizio. Ed è difficile, adesso mi concentrerò di nuovo, appena avrò un attimo di tempo, e lo voglio ritagliare questo tempo, ho già parlato con il Medio Novarese perché voglio fare ancora una serie di incontri infiniti, 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 fin quando si stuferanno e faranno una raccolta differenziata. Perché voglio arrivare al 90%. Ma se oggi non avevamo l'85%, la bolletta l'avremmo pagata all'ira di Dio. Vi spiego perché. Perché giustamente Ignazio è molto più preciso, ma io sono molto più terra a terra, ma vi dico solo che una famiglia di 4 persone quest'anno risparmia 20 euro. Sono pochi. Allora, sono pochi per ogni famiglia. Però se riusciamo a ragionare magari su un progetto dove invece di restituire i 20 euro a famiglia, possiamo pensare anche di dire, guardate, grazie allo sforzo delle famiglie di Borgomanero che hanno fatto un ottimo lavoro sulla raccolta differenziata, magari con quei soldi di tutti, che ripeto, sono 20 euro per famiglia, sono pochi, ma nel globale sono di più, nel senso che sono un bel, insomma, una bella somma, magari possiamo fare un parco, non so, dico io, la butto così. Ma questa cosa la discuteremo in commissione ed è colpa mia. Io non ho vergogna a dirlo, io non mi vergogno a dire, se è colpa mia è colpa mia. Io avevo detto come sindaco che avrei portato in commissione i signori del Medio Novarese, ma non ci sono riuscito inizialmente e poi me ne scuso, mi sono dimenticato, la colpa è mia. Ma non ho vergogna a dirlo, lo dico a tutti, è colpa mia, mi sono dimenticato, perché credetemi in questo periodo ne ho avuti tutti i colori. Però è colpa mia e porterò il Medio Novarese. Perché è giusto capire anche i dettagli della raccolta differenziata, nel modo più assoluto. Roberto, tu sai che, lo ammetto, io vedo solo questo dato, 115 euro a tonnellata era quello che pagavamo prima, oggi 160, perché lo portiamo a Cavagliao, perché le nostre discariche sono piene, perché non ci sono alternative. Perché a questa maledetta o benedetta gara di tutta la provincia di Novara ha partecipato una sola azienda e ha offerto 114,99 euro. Ero presente, ho picchiato la testa, sono svenuto un'altra volta, ogni tanto svengo, sono caduto un'altra volta. Cioè veramente, credetemi, 114,99, una ditta ha partecipato, 55 milioni di euro di gara d'appalto, non c'è più nessuno. O probabilmente Roberto... Hai ragione quella che tu prima, io non lo ripeto. Quindi vi sto solo dicendo che grazie e ringrazio tutti i cittadini di Borgomanero che ci hanno ascoltato, è stato un impegno infinito, e ringrazio i miei assessori perché sono stati lì al nostro fianco, la dottoressa Crociera, è il suo lavoro, però insomma è stato impegnativo. Adesso stiamo cercando di contrastare, e lo chiedo anche a voi e lo dico ai cittadini di Borgomanero, tutti abbiamo un telefono. Non so se si può fare, ma fate una fotografia a quelli che buttano via l'immondizia, mandatemela, che le andiamo a pettinare, perché è ora di smettere di abbandonare immondizia dappertutto. Abbiamo messo 2 fototrappole, abbiamo preso una 40-50 di persone, togliamo le fototrappole e torna l'immondizia, pazzesco, ci curano quando togliamo le fototrappole, ma adesso ne metterò di nuove e poi li faccio io la fototrappola a questi signori. Cioè, il mondo, il messaggio mio è questo, che il mondo non è mio, non è di chi ci abita, siamo in prestito e lo dobbiamo lasciare agli altri come l'abbiamo trovato, almeno, se non migliore. E quindi questa è l'operazione. L'operazione è veramente questa, non è che non si voleva fare la raccolta differenziata, la si voleva fare bene e sono convinto che riusciremo a migliorarla. Scusate se mi ogni tanto, però per me è così, grazie.
Grazie Sindaco, prego, continuiamo con la discussione, prego colleghi consiglieri. Prego consigliere Diego Vicario.
Grazie Presidente, un saluto a tutti presenti. Allacciandomi a quello che è stato detto anche ultimamente nell'ultimo intervento del Sindaco, io volevo invece portare con un piccolo intervento l'attenzione dei colleghi consiglieri e condividere naturalmente con voi una piccola preoccupazione relativa a una problematica che oggi sta crescendo e che potrà incidere, secondo me, negativamente sulle tariffe, quindi con dei possibili aumenti. è la problematica legata ai centri di recupero dei materiali inerti da demolizione. Non so se voi sapete, ma ultimamente molti centri di recupero, quindi abilitati al recupero della demolizione, quindi inerti derivanti dalla demolizione, sono o stati chiusi, o sono stati bloccati temporaneamente, oppure ci sono dei centri, che possono essere anche soltanto, che ne so, le ditte di scavi, che hanno deciso proprio sulla base di tutti questi controlli di bloccare quella che è la possibilità delle piccole imprese di conferire questi materiali. Quindi qual è la problematica? La problematica è che le grandi imprese che hanno la possibilità, per esempio un camion tre assi, di conferire delle grandi quantità di materiale o la possibilità di fare il 30 metri cubi temporaneo su una piattaforma su una piattaforma in cemento all'interno del proprio magazzino e poi conferirlo al di fuori anche della regione Piemonte o all'interno della regione Piemonte però su distanze più lunghe, non ci sono problematiche. Le problematiche sono dei piccoli artigiani che hanno il camioncino con su un metro cubo e mezzo e hanno questo tipo di problematica perché non sanno dove andare a smaltirlo. Problematiche che abbiamo già riscontrato con qualche abbandono all'interno dei boschi, o potrebbe essere ancora peggio le problematiche legate all'eventuale poi sotterramento degli stessi, ecco. Quindi questo potrebbe, nel caso in cui dell'abbandono e quindi il recupero dalla parte del Medio Novarese, con l'aumentare naturalmente quelli che sono i costi, perché poi c'è una legge regionale, la 23/2016, che impone anche tutta una serie di tariffe e sanzioni anche che devono essere poi pagate anche dall'ente che poi li va a recuperare questi inerti. Oltre che fare un servizio pubblico, poi comunque deve pagare un tot alla Regione Piemonte. Questa è una legge regionale un po' particolare, aveva un indirizzo nobile, ma poi una fotografia poco reale in realtà poi della situazione del territorio. Questo intervento era per dire che in qualità di consigliere delegato, che è un consigliere che ha la possibilità di ottenere in questo caso dal sindaco la delega è sua, la possibilità di seguire con la sua autorizzazione un progetto, in questo caso la possibilità di poter istituire un tavolo insieme a tutta una serie di, e naturalmente insieme a voi, a chi volesse partecipare, e soprattutto insieme a chi poi praticamente potrebbe darci anche una mano. Potrebbe essere il Medio Novarese, come prima società a cui noi facciamo riferimento per il recupero e smaltimento dei rifiuti, potrebbe essere la Polizia Giudiziaria, quindi i Carabinieri Forestali, che possano darci una mano o darci delle indicazioni su come gestire poi questa problematica, e naturalmente la Regione Piemonte, che poi di fatto è quella che dà o meno le autorizzazioni. Quindi questo, poi io chiederò al sindaco questa possibilità, però volevo giustamente rendervi partecipi di questa problematica. Grazie.
Grazie consigliere Vicario per l'intervento. Prego la parola al consigliere Mancamariano.
Niente, io volevo replicare a Pierluigi Pastore, e tu ti lamentavi che vedi giù i sacchetti dell'umido, della plastica. Allora, ti spiego una cosa. Prima che arrivassero le vivasche sono... è presente, sono due metà, c'era una vasca sola, la quale potevi riempire e andare tranquillamente in discarica con un viaggio solo, uno. Avendo le bivasche, non puoi più riempire come una volta, perché rischieresti che la polizia ti legna. Seconda cosa, quando tu vedi il bigliettino arancione sul sacco della plastica, vuol dire che quell'utente lì non ha differenziato, perciò stiamo invogliando a differenziare bene, ok? Quando tu vedi il sacchetto dell'umido per terra è perché bisogna mettere in un cestino col manico in modo che l'operatore cosa fa? Fa questo lavoro, prende il secchiello e lo rovescia. Capisci che quando il sacchetto è giù per terra e lo lanci è più la roba che va in giro, perché si spacca il sacchetto. Intendi cosa voglio dire? No. Poi calcoliamo che i mezzi che hanno acquistato le bivasche sono alti 2 metri. Prova a immaginare un utente che mette il vetro in una cassetta di legno e tu devi fare questo lavoro, sono più le bottiglie che ti arrivano in testa. Sono più quelle che ti arrivano in testa che quelle che vanno dentro. Tutto qua. Perché a volte sembra che noi operatori siamo dei malati, lazzaroni, mettimelo come vuoi. Poi il discorso che ha detto Sergio, per quanto riguarda gli abbandonati, credetemi che io ogni giorno ne vedo di tutti i colori. un mese fa siamo andati a raccogliere un muro intero a San Michele, vero? Un muro intero. Era per spiegarti che bisogna invogliare al cittadino che devono avere anche rispetto dell'operatore, ovvero dare modo, agevolare il lavoro, tutto qua. Ok?
Grazie consigliere Marca Mariano, che ci ha spiegato in maniera molto precisa e dettagliata la modalità operativa del svuotamento di un contenitore all'interno della bivasca, che magari molti ignoravano assolutamente, dell'altezza e quant'altro, perché è giusto, è stato tecnico, apprezziamo. Prego consigliere Pierluigi Pastore.
Sì, io non volevo fare un'osservazione, ma io non ho mai parlato di cassette, tanto per essere chiari, cioè io ho sempre soltanto detto che il secchiello di plastica, dicevo del pittore, no? Più o meno contiene gli stessi 15 bottiglie, non lo so, cioè del sac, forse questo azzurro ne contiene anche di più, secondo me, no? Credo. Per cui, quindi non ho mai parlato di mettere la cassetta, sono d'accordissimo a non utilizzare cassette, cartoni. Io ho cominciato, quando io ho cominciato a lavorare per il Comune di Borgomanero, nel 1980, mi occupavo anch'io della raccolta dei rifiuti, perché allora era a carico del Comune, non c'era il consorzio. Quindi è un argomento che non è che non conosco, conosco abbastanza bene. E noi come Comune avevamo la discarica su alla Comiona, quindi non è una cosa che mi è sconosciuta. Quindi io non parlavo di cassette, parlavo soltanto di questa difficoltà che qualcuno mi ha rappresentato. Seconda cosa, sono d'accordo con quanto ha detto Diego Vicario, perché è un problema reale. Posso fare un invito all'amministrazione per quanto riguarda quando formulano i capitolati d'appalto per la realizzazione di strade o comunque di riempimenti, ma soprattutto per la fondazione di strade, di inserire nei capitolati d'appalto che il riempimento non deve essere fatto con del materiale sabbia, ghiaia, prelevato da cava o dal fiume o una cosa o un'altra, ma può essere fatto con uno stabilizzato che è certificato, che va benissimo. Per cui questa è una cosa che potrebbe diminuire, cioè fare in modo che questo... Perché il problema cos'è? Che tutte queste ditte, ha detto, vediamoci chiaro, Cave di Corcogno, Valloggia, sono tutti pieni di questo materiale qua. Allora, se... cosa succede? Che non hanno più posto, non hanno più possibilità di accumulare questo materiale. Ma se ci fosse un incentivo scritto nei capitolati d'appalto, per cui tu dici... nel capitolato almeno il 50% del materiale deve provenire dal riciclato, che è normato nella regione Piemonte. Se uno va a vedere il listino prezzi regionale, trova esattamente il prezzo del riciclato. Quindi non è un'invenzione. E il riciclato è un riciclato anche certificato. Quindi sarebbe una cosa importante da poter fare. Dato che ci sono magari delle strade in ballo che deve fare il Comune di Borgomanero, le strade che ci avete in previsione, si potrebbe fare in modo che nel capitolati sia inserito questa particolarità.
Grazie consigliere Pierluigi Pastore per il suo prezioso intervento. Ripasso la parola al consigliere Manca Mariano, che voleva aggiungere, non vuole più aggiungere niente, è stato sufficiente così. Bene, andiamo avanti con la discussione. Se nessun altro vuole intervenire, prego consigliere Andrea Mora. Però se ogni volta che alzate la, se fate così, per me penso che vogliate intervenire per quello. Ah, ok, va bene, non c'è problema. Io appena vedo così, perché tante volte faccio fatica anch'io, appena alzate un ditino così, per me è una richiesta di intervento. Se non ci sono altri interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego colleghi consiglieri, qualcuno vuole fare la dichiarazione di voto? Prego consigliere Pierluigi Pastore. Ha voglia di schiacciare il microfono così la sentiamo meglio? Grazie.
Allora, inizialmente ero intenzionato come il consigliere Faggiano, a astenermi sulla validazione della sua delibera numero 4, proprio per gli stessi motivi che ha detto il consigliere Faggiano. Ma sulla promessa del sindaco di una riunione che chiarisca una volta per tutte questi ragionamenti, perché anche il piano industriale mi sembra che non sia stato il consigliere, l'assessore ha detto che il piano industriale è diverso dal piano finanziario, ma sì, ma anche il piano industriale non è stata fatta nessuna riunione, c'era il Covid, c'era una balla un'altra, d'accordo, però sull'impegno del sindaco a un incontro con il consorzio per determinare queste tariffe e comunque per sviscerare questo problema, perché se vi ricordate io ho fatto anche un'interpellanza, avevo raccolto tutti i costi e comunque le tariffe dei comuni intorno qualche tempo fa, quando ero più giovane. Adesso non so più, però avevo verificato che per esempio se tu andavi a Gozzano, andavi a Briga, la tariffa era decisamente inferiore. Il sindaco mi aveva dato una spiegazione, però mi piacerebbe approfondirla questa cosa, perché siamo tutti parte dello stesso consorzio. Quindi, riassumendo, voto favorevolmente anche alla deliberazione numero 4, con questo impegno che il sindaco ha manifestato testé a riunirci e a sviscerare questo argomento, perché lo dobbiamo ai cittadini, questa è una delle più grosse tasse, diciamo, che il cittadino paga, non dimentichiamolo.
Grazie consigliere Pierluigi Pastore, qualche altra dichiarazione di voto? Prego consigliere Emanuele Cerutti.
Sì, io stavo riflettendo appunto sull'ultimo intervento di Pierluigi Pastore, invece io confermo l'astensione sulla proposta numero 4, siamo confrontati per le stesse motivazioni del consigliere Faggiano, che non ripeto. Pur prendendo per buono l'impegno del sindaco, che assumo sempre in buona fede, però tante volte mi sono state promesse cose che poi non sono avvenute, per cui le valuto poi quando avverranno. In questo momento invece mantengo la mia posizione di astensione sulla Bibbia numero 4, se non mi inceppo con la lingua. Grazie.
Grazie consigliere Emanuele Cerutti. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, passerei alle votazioni della proposta di delibera numero 4. Ad oggetto validazione e approvazione piano economico finanziario relativo all'anno 2021, predisposto ai sensi della deliberazione dell'autorità 443/2019. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Procediamo anche con l'immediata eseguibilità della proposta di delibera appena citata. Astenuti? Contrari? Favorevoli? La proposta di delibera numero 4 quindi passa per 12 voti favorevoli. Adesso mettiamo in votazione la proposta di delibera numero 5, ad oggetto tassa sui rifiuti TARI, approvazione delle tariffe per l'anno 2021. Astenuti? Contrari? Favorevoli. Procediamo anche con l'immediata eseguibilità della delibera. Astenuti? Contrari? Favorevoli. Mentre la proposta di delibera passa con 15 voti. Procediamo con la proposta di delibera numero 6, ad oggetto variazione al documento unico di programmazione DUP 2021-2023, programmazione del fabbisogno di personale, variazione al bilancio di previsione 2021-2023. Prego la parola al nostro vice sindaco. Uscito? Sì.
Grazie Presidente, porto all'attenzione del Consiglio Comunale la variazione del DUP riguarda la modifica del fabbisogno del personale, variazione quindi al bilancio di previsione conseguente. Ogni anno il Comune all'inizio insieme al bilancio di previsione va a stabilire quello che sarà il fabbisogno di personale conosciuto, quindi quello che possono essere le nuove assunzioni che devono essere portate avanti. In questo caso stiamo parlando, quasi sempre necessariamente di sostituzione e non di sostituzione di persone che sono andate per lo più in pensione e quindi, come abbiamo visto in questi anni, sicuramente è grande la difficoltà nel procedere poi con le sostituzioni. Nel 2020 avevamo in programma, nel 2021, all'inizio anno, avevamo in programma di assumere dei vigili, il concorso è stato fatto, sono state assunte 3 persone. Nel corso comunque dell'anno abbiamo già necessità per pensionamenti o per richieste anche di trasferimento di procedere con l'assunzione di altre figure, quindi con questa delibera andiamo a modificare il programma delle assunzioni, quindi verranno fatti i concorsi per 2 vigili categoria C, 2 vigili categoria D sarebbero vicecommissari, un impiegato categoria C categoria protetta, un operaio categoria C e un assistente sociale. Anche qua, in previsione di sostituzione di chi è già andato magari da tempo in quiescenza o di chi è prossimo andare, cioè abbiamo la certezza di farlo. Quindi in questa modifica andiamo a... Rimane la difficoltà di capire se riusciremo a farli, questi concorsi, perché nella grande semplificazione che è stata fatta, oggi ci siamo trovati con i 2 concorsi del 2021 che sono già stati banditi, per il quale abbiamo già avuto delle, quindi non sono chiusi, ma cioè sono chiusi, banditi, e quindi con tanto di iscritti e candidati iscritti, in questo momento siamo bloccati, perché è uscita la norma semplificazioni e la norma semplificazione ha bloccato, a nostro avviso e nel nostro caso, la possibilità di continuare con i concorsi. Quindi i concorsi, diciamo, come si facevano prima, anche se già banditi come i nostri, non possono essere conclusi perché bisogna farli in modo telematico, multimediale o informatico. Abbiamo più o meno su uno dei 2 concorsi iscritti circa 160 persone, 180, e voi capite che un comune anche solo come il nostro di 21.500 abitanti, pur dividendoli in 3, ci stiamo chiedendo come gestirlo e dove trovare i 60 computer da mettere a disposizione e le procedure da dover seguire. Questo è il primo step. È vero che abbiamo trovato sulla MEPA e quindi poi anche in Consip ad oggi una società sola che è organizzata ed è disponibile a fare questi tipi di concorsi, però giusto per darvi un esempio, per concludere i 2 concorsi da C dovremo spendere circa 20.000 euro quando prima era costo zero. Gli stessi concorsi che stiamo programmando oggi in questo momento dovremo ancora capire come riuscire a farli, perché i costi di un concorso che prima potevano essere in semplificazione sulle domande come stavamo già facendo, quindi trasmissione multimediale insomma sul, e quant'altro, ma esecuzione normale, carta, penna, correzione, doppia ora, aveva un costo penso intorno ai 2.000 euro, no? 2-3.000 euro poteva venire a costare tra l'attivazione delle procedure prima ed eventualmente la commissione dopo, qualora solitamente le nostre sono componenti interne e quindi non sono pagate. Oggi se dovessimo fare un concorso da normale a cui potrebbero iscriversi 200 persone, le proposte sono solo per iniziare e poi magari finirlo, stiamo parlando di 15.000 euro. No, oggi io credo che questo, non so come mai non sia ancora stato sollevato come problema, ma è un problema che i comuni hanno, perché le risorse intanto bisogna trovarle, intanto bisogna capire come organizzarsi e quindi si sta rallentando. Concorsi come quelli da C che potevano essere già conclusi da 2 mesi ad oggi per noi sono bloccati e ne riparleremo forse se va bene nel mese di settembre.
stante il fatto che poi abbiamo assumere altre 6 persone, quindi stiamo cercando di capire come fare senza dover subire un bagno di sangue, perché è veramente complesso e complicato. Qua mi fermo, grazie.
Grazie Vice Sindaco, dichiaro aperta la discussione, prego colleghi consiglieri. Se non ci sono interventi passerei alle dichiarazioni di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto, metto in votazione la proposta di delibera numero 6, ad oggetto variazione del documento unico di programmazione DUP 2021-2023, programmazione del fabbisogno di personale, variazione al bilancio di previsione 2021-2023. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Procediamo anche con l'immediata eseguibilità. Astenuti? Astenuti? Contrari? Astenuti. Contrari? Favorevoli? La proposta di delibera numero 6 passa con 14 voti favorevoli. Proseguiamo con l'ordine del giorno. La proposta di delibera numero 7, ad oggetto acquisizione immobili individuati al CT, al foglio 9, mappale 1273-1275, da destinare a finalità pubbliche, viabilità. Prego, Assessore Elisa Zanetta.
Grazie signor Presidente, buonasera a tutti. Faccio una brevissima introduzione, ma lascerei poi la parola al mio collega Assessore Zanetta alle infrastrutture stradali, che oggi ha parlato abbastanza, quindi direi che può concluderlo, ma giustamente è meglio che presenti lui il progetto che sta portando avanti. Allora, la delibera ha come oggetto l'acquisizione di porzioni di terreno identificati al catasto terreni al foglio 9, mappale 1273-1275, infrazione Santa Croce, per una superficie complessiva di metri quadri 73. Questa superficie è necessaria perché appunto è interessata dalla nuova previsione di pista ciclopedonale di Viale Kennedy, e lascerei quindi la parola al mio collega per delucidazioni in merito.
Grazie Assessore Elisa Zanetta, passo la parola al Vice Sindaco per concludere la relazione.
Grazie Presidente, sì, prego. La collega Zanetta è collega al patrimonio, quindi porta lei la delibera, perché si tratta di acquisire al patrimonio del Comune questa piccola parte di terreno che sarà utile, come abbiamo avuto modo di vedere in commissione urbanistica, ecco, la punta finale o la punta iniziale, dipende da dove si arriva, della pista ciclopedonale sul viale Kennedy, lato sinistro, dopo supermercato, non facciamo nome, poi la rotonda del supermercato, a seguire sull'altra rotonda a collegarsi con l'altro pezzetto di pista ciclopedonale. Quindi un accordo con i privati a seguito del progetto esecutivo che è stato già approvato dalla giunta municipale, e mancava formalmente questa acquisizione per permettere poi agli uffici di andare, credo entro il mese, anzi spero già entro settimana prossima, di uscire a gara e per poter procedere poi con l'esecuzione dei lavori in tempi speriamo brevi e utili, con il mese di settembre. Quindi pista ciclopedonale in questo caso sul tratto di Viale Kennedy. Stiamo lavorando, ma come abbiamo già avuto modo anche di anticipare il Consiglio Comunale durante la variazione del mese di aprile e il bilancio e il DUP, documento unico di programmazione del mese di dicembre, dico solo come informazione, chiaramente i lavori, gli uffici stanno continuando, sono al lavoro per la realizzazione della parte di pista ciclopedonale sulla via Novara e come abbiamo avuto modo di vedere nella prima delibera, anche sul completamento della pista ciclabile su via Matteotti, dalla rotonda Balilla, chiamiamola così, a collegarsi insieme al comune di Cureggio, no? Quindi è un progetto che stiamo portando avanti insieme. Entrambe, la prima, Viale Kennedy, con questa acquisizione potrà andare a gara nel breve, e le altre speriamo che entro l'estate, comunque subito dopo l'estate, di poter procedere anche in questo caso con i passaggi relativi alla gara ed esecuzione. Grazie.
Grazie Vice Sindaco, dichiaro aperta la discussione, prego colleghi consiglieri. Prego consigliere Emanuele Cerutti.
Sì, grazie. È probabile, intanto mi faceva sorridere il fatto che quando forse il Consiglio Comunale scorso ho dichiarato che noi votiamo per la maggior parte, la stragrande maggioranza a favore delle deliberazioni, cercando di dimostrare che si entra nel merito, quello voleva essere il senso, ci hanno preso per le orecchie tutti quanti in strada dicendo allora voi siete d'accordo, siete uguali, dicendo, ci hanno un po', come dire, contestato il fatto che noi non facciamo abbastanza l'opposizione, no? Ma questa è una battuta così. Anche in questo caso, è una battuta per dire che anche in questo caso, figuriamoci se non sono favorevole all'acquisizione di un pezzo di area per farci una pista ciclopedonale, e quindi sono assolutamente a favore. Sono anche convinto che questi interventi non siano interventi a spot, a patchwork, fatti un po' qua un po' là, perché ho apprezzato che nella consulta per l'ambiente, tra l'altro convocata, se non la convocavamo noi penso che saltavamo la consigliatura senza più farla, sono contento che l'assessore Zanetta Elisa abbia raccontato che lei è orientata dal famoso master plan in tutti gli interventi che fa, che si collocano quindi in una visione complessiva della città. Tra l'altro il master plan non si trova più, per fortuna noi l'avevamo scaricato quando c'era ancora, sul sito non si trova più, perché è molto interessante quello, perché dà l'idea di che città abbiamo in mente. Alcuni interventi mi sembra che siano in linea col master plan, altri non ci sembra che siano in linea col master plan, ma comunque ho apprezzato che l'assessore Zanetta abbia detto: quando io studio un intervento al Parco della Resistenza, lungo l'Agonia, eccetera, eccetera, ho quello come orientamento. Però ancora una volta ci devo credere, perché l'impressione, finché non si vede questo piano complessivo, finché non se ne discute, è che gli interventi siano come le piste ciclabili di Borgo Manero, che iniziano e finiscono nel niente, che sembrano sconnesse tra di loro nella realtà, magari nel piano invece c'è un pensiero. Cito un'altra cosa, credo fosse il 2017, appena insediati, io allora avevo un'organizzazione lavorativa che mi consentiva di partecipare anche ad altre commissioni, ho partecipato alla commissione, credo urbanistica, in cui si è presentato il piano urbano del traffico. Un altro piano all'interno del quale i singoli interventi sì che avrebbero senso, no? Faccio una strada lì perché il piano urbano del traffico prevede che faccio una strada là, faccio uno svincolo lì, studio una pista ciclabile, con l'idea che poi se ne sarebbe discusso in Consiglio Comunale, nel 2017, ecco, penso di non ricordarmi male, o era estate 2017 o era all'inizio del 2018, ecco, abbiate pazienza rispetto a questa cosa qua. Mi sembra che, posto che voterò a favore di questa deliberazione, ma vorrei anche far rilevare che non si percepisce mai l'idea complessiva che sta dietro ai singoli interventi, che, ripeto, io parto sempre dalla vostra buona fede, può essere che ci sia, l'assessore Zanetta ce l'ha detto a parole, però dove sta questo piano complessivo? E perché non se ne può parlare? Perché del piano urbano del traffico se ne è persa traccia? Perché del master plan se ne è persa traccia? Perché dobbiamo sempre fidarci del fatto che quell'intervento lì è sensato perché è all'interno di un piano più ampio? Perché? Grazie.
Grazie consigliere Emanuele Cerutti. Prego la parola al nostro vice sindaco.
Non rispondo per la collega Zanetta, né di Vassa, né di altro, ma sicuramente di messa in sicurezza del territorio e dei cittadini tramite la realizzazione di piste ciclopedonali, credo di sì, che poi una pista ciclopedonale a un certo punto debba finire, o abbattiamo la casa di qualcuno, o da qualche parte la pista ciclopedonale finisce, perché forse nei tempi e negli anni, no? Quando si facevano le programmazioni urbanistiche, non si è considerato che qualche parte delle piste ciclopedonali dovevano passare. Oggi l'intervento nostro è stato quello, e credo che abbia un senso non calato a caso, ma di mettere in sicurezza le grandi direttrici d'ingresso a Borgo Manero. Sono la via Novara, la via Matteotti, la via Santa Cristinetta, il pezzo di via delle Libertà che poi si collega alla Marazza, continuerà sul ponte, continuerà sulla viale Pennaglia, perché avremo sottopasso una modifica della viabilità, così come viale Kennedy e altri tratti, o con la continuazione in accordo con Correggio sulla via Matteotti. Io in tutto questo ci vedo un senso,
perché non posso magari pensare di collegare via Matteotti con via Novara con la pista ciclabile. Abbiamo fatto un ponte dove non c'è neanche il marciapiede, anzi non abbiamo, è stato fatto un ponte e una strada dove ai tempi non è stata prevista né una ciclabile né un marciapiede e tante altre cose. Quindi l'obiettivo primario dell'amministrazione, dalla sistemazione di quella pista che chiamiamo di via Franzi, via Maggiora, o dalla sistemazione e creazione della pista di pista, chiamiamola pista, chiamiamola area ciclabile, ciclopedonale di via Santa Cristinetta, è principalmente mettere in sicurezza chi va a piedi o in bicicletta sulle grandi strade dove passano milioni di veicoli all'anno, 900.000 sulla via Matteotti, 1 milione all'anno più o meno, e sulle altre strade. Quindi questo è il principale obiettivo, io credo che abbia un senso, che magari non rientra in un master plan, rientra nel mettere in sicurezza dove si può, perché deve avere le condizioni per poter creare una pista ciclabile, una pista ciclopedonale, perché se la strada non è abbastanza larga, ripeto, non le puoi fare. Quindi oggi l'intenzione nostra era quella, e il motivo e il senso logico che noi abbiamo dato a questo programma, penso primo, no? di decenni di amministrazione, era quello di tentare di arrivare a mettere in sicurezza i Matteotti completamente, completa insieme a Cureggia, la via Novara, che merita. Oggi via Novara conosciamo tutti, in quel sali e scendi che cercano magari qualcuno di fare bicicletta anche con le famiglie, però è forse oggi non è adeguato. È vero che dobbiamo entrare nell'ottica anche dell'utilizzo della pista ciclo pedonale, perché non ne siamo abituati, ma credo, come diceva il sindaco, che anche il lavoro che noi facciamo oggi debba essere un senso per fare in modo che chi verrà, i giovani, le nuove generazioni, possano magari trovare dei percorsi, ripeto, di sicurezza sulle grandi strade lì. Poi ci sono i percorsi ciclabili, i percorsi turistici ciclabili che possono, hanno un senso di continuità e che in alcuni punti, e di cui si stava occupando il collega Valsese, in alcuni punti hanno sicuramente, passano diciamo sulle piste ciclabili esistenti o che verranno costruite, in altre sicuramente no, la motivazione è quella. Quindi il senso logico noi ce l'abbiamo e la visione è questa, e credo che sia un buon inizio che vede continuare, no? Soprattutto se ci sarà poi la possibilità di fare anche collegamenti diversi, non so, la via Matteotti con la via 4 novembre, la via Franzi, bisogna lavorarci e continueremo a farlo. Grazie.
Grazie Vice Sindaco. Continuiamo con la discussione, prego colleghi consiglieri. Prego consigliere Valentina Zanetta, prego.
Buonasera. Sono già stanca. Io volevo solo sottolineare il fatto che davvero a Borgomanero ci sono tante auto. Lo studio, credo ormai vecchio, ma di pochi anni, dava per ogni 100 abitanti 64 automobili. Quindi sicuramente l'obiettivo di rendere sicure le strade per il soggetto più debole che è il pedone e poi di conseguenza anche il ciclista sia importante, soprattutto perché la bicicletta è un mezzo che deve essere incentivato per abbattere l'inquinamento e poi anche per togliere un po' il traffico che passa per le strade, quindi facilitare la mobilità più dolce aiuta. Bisogna però, credo, dare un po' un quadro complessivo di un sistema di circolazione ciclabile, per cui probabilmente bisognerà curare gli innesti, le rotonde, che sono i luoghi più pericolosi per i ciclisti, per cui sia via Matteotti che via Franzi e poi viale Kennedy bisognerà presentare presentare il... come verrà strutturato il passaggio della pista ciclabile alla strada che poi non ha più la pista ciclabile. Questo penso sia importante, anche in vista poi magari di una sponsorizzazione dell'uso della bicicletta dei ragazzini che vanno a scuola, che possono muoversi in modo più sicuro, non avendo proprio grandi distanze da percorrere. Per cui... sicuramente, insomma, è una delibera che mi vede votare favorevole, ma vi chiedo davvero di ragionare sulle rotonde, che sono i punti più difficili e pericolosi.
Grazie.
Grazie consigliere Zanetta Valentina. Se non ci sono altri interventi passerei alle dichiarazioni di voto. Prego signor sindaco, come vuole, come preferisce.
Io volevo solo ringraziare il vice sindaco e l'assessore Zanetta perché hanno avuto il coraggio di fare una pista ciclabile tutta uguale. 2,50 metri iniziata e finita 2,50 metri. Perché io avevo questa idea terribile della via Franzi. 1,20 metri, 1,20 metri, 2 metri, poi tornava indietro. C'è una cosa così, una fisarmonica, no? C'è una cosa che non aveva senso. Ok? Non è facile, uno lo dice, ma non è semplice fare una cosa del genere, perché si va incontro a confronti magari non piacevoli con le persone, perché vai a fare un piano di espropri importanti. Io vi ringrazio. Questa ha un senso di pista ciclabile. Mi auguro che quelli che sono i nostri progetti riusciamo a realizzarli a breve per dare un segnale forte alla gente, soprattutto sulle direttive importanti di ingresso della nostra città. Grazie.
Grazie signor sindaco. Se non ci sono altri interventi passiamo alle dichiarazioni di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto mettiamo in votazione la proposta di delibera numero 7 ad oggetto acquisizione immobili individuati a CT Alfoglia Mappali 1073-1275 da destinare finalità pubbliche e viabilità. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Procediamo anche con l'immediata eseguibilità. Astenuti? Contrari? Favorevoli? La proposta di delibera numero 7 passa con 13 voti favorevoli. Procediamo con l'ultima proposta di delibera all'ordine del giorno, la numero 8, ad oggetto approvazione e modifica alla convenzione con Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. per la soppressione dei passaggi a livelli siti alle progressive chilometri 27 più 726, 28 più 076, 28 più 671 e 32 più 363 della linea ferroviaria Vignale Domodossola e per la realizzazione delle relative opere sostitutive. Prego la parola al nostro sindaco.
Grazie Presidente, porto questa delibera per l'approvazione delle modifiche alla convenzione con Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. per la soppressione dei passaggi a livello siti alle progressive 27 più 726, 28 più 076, 28 più 0, 28671 e 32 più 363 della linea ferroviaria Vignale Domodossola. Allora, in seguito all'approvazione in questo Consiglio Comunale della convenzione fatta con RFI, nei giorni 18, 22 e 24 febbraio 2021, qua in questo installo consigliare, ho incontrato i residenti della zona, abbiamo incontrato i residenti della zona, dove la zona interessata alla chiusura di passaggio a livello, quindi le persone di via Meda, via Salvetta e via Parolini, una novantina di famiglie, divise chiaramente in tre serate perché eravamo appena diventati zona gialla e avevamo voluto aspettare perché avevamo veramente delle difficoltà. E io mi ero confrontato inizialmente con RFI chiedendo loro di prendere un attimino di tempo perché volevo confrontarmi con le persone. E dall'esito di questi incontri pubblici è emersa da parte di, in modo particolare, degli abitanti di via Parolini e via Salvetta la richiesta di una maggiore attenzione sulla mobilità del territorio e soprattutto di andare a modificare in alcuni aspetti quella che era la convenzione. E le richieste sostanzialmente io poi le ho girate a RFI all'attenzione dell'ingegner Dario Pellegrino e la modifica era il mantenimento in funzione del passaggio livello lungo la via Parolini corrispondente alla progressiva chilometrica 28076 sino all'apertura del sottopasso oggetto quest'ultimo di una nuova convenzione, quindi sostanzialmente che cosa? Di lasciare aperto il passaggio livello della via Parolini finché non venga realizzato il sottopasso della via Ghiglione. La rivalutazione della categoria stradale da categoria E, intesa come urbana, a categoria F, strada locale, per la viabilità di collegamento tra la strada comunale di Via Ghiglione e la SP 229/2. Strada, cosa vuol dire per chi ci sta ascoltando? Per non creare altra confusione, passiamo da una strada che è 3 metri per ogni corsia, più 50 cm di banchina a destra e a sinistra, a una strada di categoria F dalle dimensioni di 2,75 m per ogni corsia e 50 cm di banchina. L'altezza di questa strada è a raso, perché l'altro giorno sono arrivate ancora notizie che qualcuno va a dire che questa strada sarà in rilevato, sarà alta 1 metro, sarà alta 1,5 m, sarà alta 50 cm. No, a raso. Quindi non facciamo un'altra tangenziale, ok? È stato spostato anche il termine, abbiamo colto l'occasione per portarla a 4 anni la durata di questa convenzione, cioè noi abbiamo 4 anni invece di 3 per concludere, iniziare a concludere i lavori. Ultimo, nota chiaramente dolente, ma lo sapevamo, la cifra è scesa da 3,7 milioni a 3 milioni. Questa cifra però verrà, questi 700.000 euro verranno integrati nel momento in cui andremo a fare un'altra convenzione per la chiusura del passaggio livello di via Parolini. Quindi 3 milioni sono i soldi che verseranno RFI al comune di Borgo Manero. Abbiamo voluto i soldi perché vogliamo che i nostri uffici, che noi come comune progettiamo la strada, perché farla fare direttamente a RFI avrebbero fatto quel cavolo che volevano loro. Invece così riusciamo a ragionare, magari a confrontarci con le persone del posto, su progetti che siano meno impattanti possibili. La cifra di 3 milioni di euro nella nuova convenzione che andremo a fare con RFI, e spero prima possibile, adesso voglio chiudere questa per poi aprire poi l'altra, dove si prevede la realizzazione del sottopasso di via Ghiglione, è stimata intorno ai 4 milioni e mezzo di euro, più i 700.000 euro che dovrebbero darci per quanto riguarda la chiusura del passaggio livello, quindi successivo, della via Parolini, più i 3 milioni che ci hanno dato, arrivano a una cifra importante che si aggira intorno ai 9 milioni e mezzo di euro. Grazie.
Grazie signor Sindaco. Dichiaro aperta la discussione. Prego colleghi consiglieri. Prego consigliere Emanuele Cerutti.
Sì, grazie. Ho già avuto modo di ringraziare il signor Sindaco per gli sforzi fatti di incontro con le comunità, che era poi in fondo quello che avevamo chiesto a dicembre, esattamente quella cosa lì. Quindi intanto grazie, vorrei che non si dimentichi questo preambolo dopo le cose che dirò successivamente. Grazie per questo sforzo che andava in quella direzione lì, in fondo avevamo chiesto esclusivamente questo. Rispetto invece al risultato sono un pochino più critico, lo dico con molta tranquillità e calma. Perché? Perché le motivazioni che ho ascoltato nel corso di questi giorni, anche nella consulta e letto, non corrispondono, mi sembrano incongruenti, questa è la mia impressione ovviamente, che è diversa dalla vostra, se no avreste fatto una cosa diversa. La prima, non si può fare una strada più piccola? Sì, si può fare una strada più piccola. Lo dice il codice della strada, l'articolo 13,2 dice la deroga alle norme di cui al comma 1, in cui si dice come si fanno le strade, è consentita solo per specifiche situazioni, allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche, che non ci riguarda, ed economiche, non ne consentono il rispetto. Quindi si può fare una cosa più piccola, perché lì ci sono quelle condizioni esattamente citate dalla comma 2 dell'articolo 13. Quindi se uno dice non si può fare, e allora è inutile che io voto contro. Invece si può fare diverso. E quindi la prima motivazione mi sembra che decada. Il fatto che sia 25 cm in meno per corsia non risolve il problema che io dico molti dei residenti, almeno quelli che hanno parlato con me, che probabilmente sono diversi da quelli che hanno parlato nell'ultimo incontro con lei. Sono d'accordo sulla nuova formulazione, i residenti, quelli che hanno parlato con noi no. A loro sembra che quella strada lì sia ancora molto impattante, è per questo che chiedevo nella consulta per l'ambiente, visto che si diceva ma noi abbiamo inserito quel tracciato lì nel piano regolatore e nessuno ha alzato becco. Va bene, prendo atto e probabilmente è stato una cosa sbagliata il fatto che nessuno si sia accorto che c'era un piano regolatore e che di fianco a casa ti passava una strada, perché io l'avrei guardato fosse stata a casa mia. Dopodiché si sono accorti adesso e non sono d'accordo sulla nuova formulazione di una strada così grossa. Si parlava di Via Verdi, eccetera, eccetera. Rispetto al fatto che Via Verdi sia una strada più o meno grossa, è tutto relativo alla situazione attuale. Un'altra cosa che mi preme sottolineare è sull'interesse. Abbiamo dibattuto anche su questo, no? Io non sono qui a dire che si fa l'interesse di RFI, ma neanche mi passa per la testa di dirlo. Certo, RFI ha un interesse, se no non si metterebbe a contrattare col Comune di Borgo Manero con così tanti soldi, perché sono tanti soldi, no? E la questione è, se la motivazione per fare queste opere è l'interesse di quelle comunità lì, si cita spesso, il signor sindaco cita spesso la necessità di portare soccorso o di intervenire per urgenze, che condivido, se c'è un passaggio a livello chiuso deve passare l'ambulanza, come spesso il signor sindaco cita, mi rendo conto che sia un problema, ma se è quello la motivazione, si risolve anche con una strada più piccola, perché l'ambulanza ci passa. Dico questo perché non sono del parere, l'ho già spiegato altre volte, anche quando si è dibattuto della TAV, eccetera, per me la questione non è tanto non devi farlo a casa mia, non soffro della famosa famigerata sindrome di NIMBY, non a casa mia. Quando c'è un interesse superiore, ci sta che il comune faccia un intervento che magari a qualcuno rompe un po' le scatole, no? Perché o ti espropriano il terreno, perché c'è un pochino più di rumore, ma se io espongo un interesse superiore, come l'acquisizione per la pista ciclabile, è un interesse superiore a mettere in sicurezza quell'area lì, certo che sì, è un interesse della collettività e pesa quella cosa lì, certo che sì. Allora, in quel caso io sarei stato disposto a parlarne, a discutere, a vedere qual è l'interesse superiore in modo che abbia senso fare una cosa del genere. Ma se le motivazioni sono l'interesse loro, loro dicono di no, loro, alcuni dicono di no, e l'interesse loro è far passare l'ambulanza, allora si può fare diverso senza rovinare un'area di interesse paesaggistico. C'è poi una questione sui soldi, no? A volte la frase è i soldi si prendono quando ci sono. Non è vero neanche quello, perché lo stesso sindaco ci ha detto di aver rifiutato una prima proposta che gli sembrava non congrua agli interventi, mi pare di aver capito, se non erro. Quindi non è che c'erano anche prima i soldi, non si sono presi perché la proposta non era congrua. E quindi non è che i soldi si prendono quando ci sono, i soldi si prendono se è sensato quello che si fa e se sono sufficienti. E chiudo con l'ultima questione rispetto a quanti sono i soldi. Io non sono un economista e non sono neanche un urbanista e quindi è stato necessario per noi confrontarci rispetto a quanti soldi servono per fare quella cosa lì. L'unica risposta che io ho ricevuto, e ringrazio l'architetto Volpe, è stata ma noi abbiamo fatto un conto rispetto a tot chilometri per una strada, moltiplicato per la percorrenza della strada viene fuori più o meno quella cifra lì. Ci sono due cose che non mi tornano, perché a quel punto, anche non avendo dati concreti e scritti su carta, vale la parola di qualcuno come vale la parola di qualcun altro. Noi abbiamo fatto un conto diverso basato su una proporzione rispetto ai sottopassi già appaltati e qualcuno quasi completato, ci è venuto fuori un'altra cifra. Ma chi è che ha ragione? Secondo me con una cifra così grossa, perché non lo so, magari per il Comune di Borgo Manero X milioni di euro dai 3 ai 7 ai 9 sono poca cosa rispetto a un budget che conosciamo. Per me sono una
tantissimi soldi, no? Milioni di euro sono tantissimi soldi. Allora, per una roba del genere, i conti, dal mio punto di vista, non possono essere fatti con un computo metrico o con un computo spannometrico. Ma ci deve essere un progetto che prevede varie possibilità, tot costi, non dico una gara d'appalto, ma probabilmente per fare un progetto no. Ma, ripeto, qua, confermo la mia incompetenza. Ma una roba del genere non può essere fatta. Ma abbiamo fatto due conti rispetto a quanto è lunga e quanto costa al chilometro. E dico questo perché quando io dico non ce ne danno abbastanza, non so perché qualcuno dice, qualcuno se li ha intascati. Esattamente non so da che cosa sia stata inferita questa conclusione. Quando io dico, secondo me, i soldi che ci danno potrebbero essere troppo pochi, sto dicendo che non ce ne danno loro a sufficienza, non che quel che ce ne danno tanti e qualcuno se li mette in tasca. Questo è un mio punto di vista, umile, detto in maniera tranquilla, ma non ho la certezza che quei soldi siano sufficienti e siccome sono soldi della comunità non vorrei che a un certo punto poi si debbano mettere altri soldi, perché quelli che ci dà RFI, che quando ci sono bisogna prendere, siano troppo pochi. E allora ci metteremo nelle condizioni davvero di essere in difficoltà. Credo di aver spiegato in maniera tranquilla il punto di vista. Che non è mio. Ecco, ultimissimo, giuro, strumentalizzazione. Strumentalizzazione sarebbe se io avessi un interesse in qualche modo per portare questo punto di vista. Grazie a Dio abito dall'altra parte di Borgo Manero, però la parola strumento mi piace. Siamo strumento nelle mani di chi vuol far arrivare qua la propria voce. E in questo senso sì, mi sento strumento di persone che dicono noi abbiamo questo punto di vista e quindi non sono d'accordo con questa, pur apprezzando lo sforzo, non lo ritengo sufficiente. Grazie.
Grazie consigliere Emanuele Cerutti. Prego la parola al nostro sindaco.
Qualcun altro che vuole parlare?
Prego.
Pierluigi.
Vuole parlare?
Sì.
Perfetto. Prego consigliere Pierluigi Pastore.
Allora io cercherò di attenermi a questa convenzione perché mi sono letto e riletto più di una volta. Allora, alcune cose sulle premesse, così magari riusciamo a capirci. Nelle premesse, ricollegandomi anche a quello che ha detto il consigliere Cerutti, al punto 3 si dice, ai sensi di quanto previsto dagli articoli, eccetera, eccetera, della legge del 1865, quindi una cosa, si rende necessario ristabilire le convenienti condizioni di comodità e sicurezza le comunicazioni pubbliche o private rimaste interrotte, quindi significa che questo è in premessa, lo dicono le ferrovie, e questa localizzazione deve essere disposta d'intesa con gli enti locali, la regione, eccetera. Poi vado a leggere, scusate se leggo le cose, ma è importante secondo me. Al punto 5 si dice: la realizzazione delle opere sostitutive consente infatti un incremento della funzionalità delle linee ferroviarie che si riflette in via generale nel miglioramento del trasporto ferroviario e del pubblico transito, nella maggiore sicurezza della circolazione dei treni, nella diminuzione dei rischi connessi a perturbazioni del traffico ferroviario, alla riduzione dei costi, in particolare, alla riduzione dei costi per il mantenimento in perfetto stato di efficienza degli impianti, dei passaggi a livello e delle rispettive dispositivi di sicurezza. Qui manca, in questo paragrafo, manca una voce, no? Secondo me, che all'aumentare della velocità di transito dei treni, soprattutto dei treni merci, aumenta anche l'incremento delle ferrovie dello Stato. Cioè le ferrovie hanno l'incremento della funzionalità della rete, tradotto in parole povere, significa un vantaggio per le ferrovie. Poi c'è una cosa che mi lasciava un certo dubbio ed è questo. Ecco, una frase che non ho capito proprio per ignoranza mia. Vado all'articolo articolo 1, l'oggetto, diciamo, dove si dice: l'eventuale mancata realizzazione delle opere non dà luogo in alcun caso a una diretta responsabilità contrattuale nei confronti del comune, non essendo per questi profili il rapporto dedotto in convenzione riconducibile allo schema dei contratti sinlagmatici a prestazioni corrispondenti. Giuro che non ho capito che cosa vuol dire. Cioè, io non so se qualche altro consigliere sa cosa vuol dire questa frase. Cioè, per questi profili il rapporto dedotto in convenzione riconducibile allo schema dei contratti sinallagmatici a prestazioni corrispettive. Non so cosa voglio dire, ma cioè, ci sarà un arcano del... Poi si dice all'articolo 2 una nuova strada di collegamento di categoria F, strada locale tra la strada comunale di via Ghiglione e la SP 229/2, avente lunghezza di 1260 metri, una nuova rotatoria, eccetera, eccetera. Ma questo collegamento con la SP 229/2 è inteso con che cosa? Perché io ho sempre inteso che questa strada finiva alla Meda, cioè, dopodiché l'ultimo tratto di collegamento con le bretelle, questo è già fatto, cioè, non ho capito perché. Magari c'è una ragione, probabilmente ci sarà sicuramente una ragione, ma questa strada qua non si collega, mi sembra, con la, 1200, con la SP 229, si collega con la via Meda, dopodiché dalla via Meda parte un'altra strada già fatta che va su alle bretelle, quindi non lo so perché viene citata la SP 229, che secondo me non c'entra niente. Ecco, poi c'è una cosa importante, io sulla categoria E, cioè, sono abbastanza, cioè sulla categoria E, diversamente da quello che pensa, che dice il consigliere Manuel, io sono più favorevole a dire facciamo una strada che sia una strada percorribile, insomma, voglio dire, perché anche se la riduciamo a 5 metri, cioè, non cambia il ragionamento, piuttosto... Le opere sostitutive saranno realizzate in base ai progetti realizzati dal Comune. E questo secondo me è fondamentale, perché secondo me il ragionamento della nuova strada potrebbe essere anche che, io sono andato giù nella zona dei Parolini e della Salvetta, mi sono fatto anche questa ragione. Mi piacerebbe che una volta redatto un progetto preliminare, fatte delle non esecutivo definitivo, che siamo morti e dobbiamo prendere quello, prendere o lasciare, ma quando c'è il preliminare si possa discutere prima di tutto all'interno della commissione, del consiglio, poi si possa discutere anche con i residenti che hanno lamentato una certa necessità di essere coinvolti in questo faccenda. E in questa le opere sostitutive realizzate in base ai progetti realizzati dal Comune, quindi il Comune ha la facoltà di decidere cosa fare e come fare. Mi piace già l'idea che non venga fatto un rilevato, cioè che la strada sia raso, tipo quella del collegamento tra la via, tra la rotonda di via Novara e la Resega, per esempio, no? Questi terreni sono terreni che hanno scarso valore, diciamola tutta, hanno scarso valore agronomico, perché scavi 20 centimetri e trovi la ghiaia. Cioè, diciamo, cioè, non è che possiamo fare una risaia lì di sopra o fare il prato irriguo, possiamo sempre soltanto mettere mais e avere i boschetti, o sbaglio, Vittorino, tu ci abiti. Quindi non è che hanno un valore agronomico così esaltante. Certo, per i residenti sono importanti. Però quando il Comune ha la possibilità di fare un progetto preliminare, potrebbe anche studiare alcune varianti, e una variante potrebbe anche essere quella di dire utilizziamo l'attuale strada, soprattutto nella zona della Salvetta, dove ci sono curve contro curve nella zona della casa della pasturina, no? dell'Elisa, un'altra Elisa. E utilizzare magari quel tracciato lì per fare la pista ciclabile, far passare la strada dietro la cascina, no? Dietro la zona cascina, perché non ha mica detto il dottore che la strada è la ciclabile, che qui fra l'altro non è citata, perché giustamente con le ferrovie non si parla di ciclabile, si parlerà di ciclabile quando si farà il progetto che il Comune deve fare. Allora, la strada diciamo, carrozzabile e la strada e la ciclabile potrebbero anche in alcuni tratti non essere parallele. Saranno secondo me necessariamente parallele dai Parolini alla Meda, perché dai Parolini alla Meda è praticamente una fucilata, no? Dopo la Salvetta alla Meda è quasi tutto diritto. Quindi fare in modo che prima vengano coinvolti anche i residenti e poi cercare di capire qual è il progetto che sicuramente ha un impatto, dovrà avere un impatto il minore possibile nei confronti dell'ambiente, sono d'accordo. Però questa è una strada che a mio giudizio serve anche a quelli della Meda, in particolare se io penso a una donna che deve venire dalla Meda e venire verso Borgomanero in bicicletta, prima la teniamo all'interno della ferrovia e meglio è, perché fin tanto ce la sbalziamo fuori sulla statale, cioè, la mettiamo in una zona che è più pericolosa, anche se l'assessore Zanetta ci dice che sta facendo la ciclabile. Comunque sia, meglio stare dalla parte della ragione. Quindi fare in modo che ci sia questa attenzione anche da parte dei residenti. Poi qua si dice un'altra cosa. Qui secondo me giustamente si è solo parlato del fatto che poi tra alla Parolini, adesso la Parolini viene mantenuta aperta fin tanto che non c'è il sottopasso alla Ghiglione. Questo è un dato di fatto. Quando si parlerà del sottopasso alla Ghiglione e verrà soppresso sia il sottopasso della Ghiglione sia il sottopasso della Parolini, in quel momento si discuterà, secondo me, in quel momento, di che cosa fare al posto del sottopasso della Parolini. Se farlo lì alla Parolini, secondo me no, c'è da spostarlo più in giù, dove la ferrovia è più distante dalla strada, in modo tale che si possa magari anche fare un piccolo un passaggio anche per le automobili, non lo sappiamo. Adesso non mettiamo il carro davanti ai buoi. Quando sarà il momento di ragionare sulla soppressione della Parolini e della Ghiglione, si farà un rilievo, si capiranno quali sono le pendenze, perché non è che puoi arrivare fuori, se anche si dovesse fare una cosa con le auto, non è che puoi arrivare fuori e trovarti lì la statale, cioè devi avere un punto di sbarco in piano, no? Cioè bisogna fare un progetto, avere un'idea, se no ciascuno qua dice la sua, la pendenza della chi, la pendenza le darà. Cerchiamo di capire con dei dati, non con dei rilievi. Questo è secondo me da fare. Vedo con piacere che è stato stabilito in 4 anni il tempo, è stato aumentato il numero. C'è una cosa però, io non lo so, se io sono molto preoccupato, 4 anni a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto. Io chiedo al sindaco, ma da stasera?
No.
Allora, da sottoscrizione del presente atto. Mi sarebbe secondo me stato meglio, signor sindaco, scrivere a decorrenti dal reperimento di tutti i permessi, perché se noi qui dobbiamo andare a chiedere per esempio a fare la famosa faccenda se ci sono delle bombe in quel tracciato, sappiamo noi quanto tempo ci mettono a dire che la roba è sminata? Cioè, dico una stupidaggine, dobbiamo acquisire il parere. Non so, poi le ferrovie ce le daranno in 5 minuti, spero, ma non so, altri enti, che quanto tempo ci impiegano, cioè la burocrazia è un punto interrogativo, lo sapete voi meglio di me. Io non so se è possibile scrivere, anziché dalla sottoscrizione del presente atto, oppure non so, perché secondo me 4 anni continuano a essere tirati. Quanto tempo ci abbiamo messo a fare quei 150 metri di raccordo tra
un anno.
Un anno. Ma quanto tempo abbiamo messo? Io l'abbiamo messo quando io ero ancora sindaco, quel tracciato lì. Sì, sono certissimo questo, guarda, sono assolutamente certo. Il tracciato dalla via Resega alla nuova rotonda l'abbiamo messo in piano regolatore, assolutamente certo. Dopodiché io sono almeno 20 anni, perché sono 5 anni miei, 10 anni della Tinivella e 5 anni del Sergio, sono passati almeno 20 anni. Io spero. No, non è vedere i piani regolatori vecchi, non c'è mica niente da capire. Dico solo che i tempi burocratici, purtroppo, io spero che si possano fare in 4 anni, cioè non è che, cioè, però sono preoccupato. Anche perché sono preoccupato? Perché questi signori qua delle ferrovie dicono, amico caro, amico bello, se tu ti ritardi di la consegna dopo i 4 anni, sono 200 euro al giorno, che per 365 giorni fanno 73.000 euro all'anno, per 3 passaggi a livelli fanno 219.000 euro all'anno. Cioè, non è uno scherzetto, cioè io questa cosa mi fa un po' preoccupare, perché dice la maggiore spesa qualora il comune non provvedesse a emettere le ordinanze bla 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 bla, la maggiore spesa sostenuta da RFI valutata in 200 euro al giorno di prolungato esercizio di ciascun passaggio a livello oltre le scadenze sopra riportate verrà debitata al comune nei modi a decorrere entro 30 giorni decorrenti dalla richiesta. Questi 200 euro al giorno sono, se voi fate due conti, sono esattamente il costo annuo di manutenzione di un passaggio a livello. Un passaggio a livello costa tra i 60 e i 70 mila euro all'anno di manutenzione. Cioè questi qua noi paghiamo, significa che loro ci danno 3 milioni di euro, no? Però non è che ci stanno facendo dei regali. Cioè, facciamo in 10 anni, questi qua si sono pagati tutti, tutti il nostro contributo, facciamocelo chiaramente. Cioè, un passaggio a livello costa, io mi sono anche informato, costa tra i 60 e i 70 mila euro all'anno di manutenzione, o comunque addebitato alle ferrovie circa queste cifre qua. Tant'è vero che questa cifra qua torna nella convenzione, qui vengono fuori 73.000 euro all'anno di oneri a carico del comune se non si ottempera questa cosa. Io, allora, insomma...
Vuole arrivare alla fine, consigliere, così riusciamo ha già ampiamente superato i minuti a disposizione. No, infatti non gli ho detto niente, cioè, perché ha parlato di tanto, quindi anche poi, cioè, tener conto di tutto.
Un argomento come questo...
Ma infatti non ho detto niente, però spendere qualche che così parola. Raccogliamo, poi passo le parole anche agli altri colleghi.
Allora, io ho queste sono le mie preoccupazioni, in particolare questa ultima dei 73.000 euro annuo per ogni PL, mica per tutti, ogni PL, diciamo che quello di San Marco è già finito praticamente, nei tre non rientra, sarebbero per due, per la Meda e per la Salvetta, che comunque sono sempre 140.000 euro all'anno, cioè non è che sono bruscoletti, Allora, io ho questa preoccupazione, ve la dico in anticipo perché e poi l'impegno del sindaco a fare questo progetto preliminare che vada adesso a discutere e che non ci focalizzi, e poi il sottopasso che verrà fatto in sostituzione alla Parolini, localizzatelo bene, che sia fatto, la localizzazione deve essere molto appropriata, perché fatto in su verso la Parolini secondo me non va bene, perché sei troppo vicino alla statale non esci più. Nella zona della Salvetta o comunque nella zona dove c'è l'Intellia ci sono dei passaggi più ampi, insomma, più si scende verso Borgomanero più la distanza tra le ferrovie e la statale aumenta, prima di tutto, quindi un eventuale anche passaggio automobilistico si potrebbe fare, perché non sappiamo, magari fra 10 anni abbiamo un sottosegretario che
è di Borgomanero,
che ci porta un sacco di vantaggi, insomma, no? Non lo sappiamo, non possiamo ipotecare il futuro, però quella più io dico questo, io mi immagino, che sono anziano, a venire in bicicletta dalla Meda verso, per andare a Messa, a San Rivano, andare al Conad, cosa succede? Più sto all'interno, no? E più sono sereno. Quando vado fuori comincio ad essere un po' meno sereno, perché come ha detto giustamente l'assessore, su quella strada passano non so quanti milioni di macchine al giorno. Fine della trasmissione, ho detto quello che dovevo dire.
Grazie consigliere Pierluigi Pastore, io do una risposta invece a lei per quanto riguarda... Consigliere? No, posso, volevo dare intanto una risposta a lei della definizione di approvazione e di stipulazione. Stasera noi approviamo questa delibera, ma potrebbe essere che la stipula contrattuale parte fra 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, 6 mesi. Non è definibile. Questa è la risposta intanto, così la chiariamo. Poi passo la parola al nostro segretario generale per quanto riguarda una parte dell'articolo 2 della modifica che riguarda un errore formale che adesso ci cita il segretario comunale.
Prego. Grazie, dottor Crescenti. Presidente, riscontrato che il riferimento alla SP 229/2 è frutto di un errore materiale, deve intendersi corretto in SP 229. Chiedo conferma al sindaco.
Il sindaco conferma. Grazie segretario generale, prego la parola al nostro...
229, infatti, barra 2 è la tangenziale, per capirci. La 229 c'è, cioè, il suo reghiglione del pipistrino. La 229 esce all'incrocio con la via Ghiglione, esce sulla 229. Dove c'è il pipistrino?
La vedo fortemente perplessa. Prego, prego consigliere.
Si parla di un punto di partenza che è la via Ghiglione, no? E un punto di arrivo che è la SP, no? 229/2.
Giusto, la tangenziale, è giusto. La 229/2 è la tangenziale. Giusto. Non va corretto.
Quindi
niente.
Non è un errore.
Ritiriamo.
Ho letto il contrario. La 229/2 è la tangenziale.
Ma questa strada arriva su in tangenziale, ma arriverà alla base della tangenziale.
E si collega con la strada che abbiamo appena fatto, per i baffi della tangenziale.
Ma quei baffi però, ma non è mica la tangenziale quella lì.
E dove vai lì?
Va bene, comunque è corretto quello riportato in convenzione.
Arriva alla via Meda, cioè alla via Stanca, quella che è, no?
229/2,
è corretto quello che c'è scritto in convenzione. Il signor sindaco ha visto un'altra cosa, non c'è problema. Ok, prego signor sindaco. Prego signor vice sindaco.
Spero che sia utile l'intervento, nel senso, parliamo della strada, sia dei baffi ma anche della resega, è vero, sono per revisione di piano regolatore. Cioè, noi quello che abbiamo trovato, no, magari prima, poi riconfermato nel piano regolatore del 2007, 2008, 2012, insomma, col nuovo piano regolatore, sono previsioni di strade, tra cui c'era la Via Resega, tra cui c'era i baffi di collegamento della Meda, ma nella previsione di piano regolatore i baffi si collegavano con la strada che andava fino alla Via Ghiglione, anzi, il piano regolatore, quella strada, ti ricordi, perché noi l'abbiamo trovata nel piano regolatore, arrivava fino alla... quasi a Casale Cocco, cioè la via Cocco, perché in piano regolatore questa strada fa così, quindi anche il collegamento alla 222, perché la strada in piano regolatore parte dalla tangenziale e in questo momento si fermerebbe poi sulla via Ghiglione, no?
Non ho capito niente.
Allora, ripartiamo. Non è facile. Spegni il microfono. Allora,
no,
Il consigliere Pastore ha chiesto quanto tempo la strada, il collegamento della Resega con la tangenziale, l'abbiamo inserito noi, l'abbiamo trovato, ne abbiamo discusso, ci sono voluti 20 anni, ha detto, nel piano regolatore, o in una variante precedente, o nel piano regolatore che il Comune ha votato, se non erro, nel 2012, ci sono le previsioni di strade, giusto? Nelle previsioni di strade c'era la via Resega, c'erano i baffi della Meda che continuavano fino a via Ghiglione, da via Ghiglione poi andavano fino a passando dietro al cimitero Maggiore fino a collegarsi nelle vicinanze di Casale Coco. Cioè quelle sono le previsioni di dove devono passare le nuove strade e sono lì e ce ne sono tante di nuove strade che sono previste in piano regolatore, poi bisogna realizzarle, quindi indipendentemente che sono lì da 1, 2, 5, 10 o 20 anni, quanto ci vuole fare una strada, l'importante è che sia prevista in piano regolatore. E c'erano sia i collegamenti dalla tangenziale alla Resega, i baffi della Meda con la strada che è stata fatta nuova, che ha una dimensione da piano regolatore, quindi è una categoria E, tra le altre cose, che poi diventerà una categoria F, no? Visto che la convenzione è andata a modificare quei 50 cm di differenza. Ma il collegamento era continuo, cioè la strada che è stata prevista, ripeto, che noi abbiamo trovato come quella della Resega, era dalla tangenziale fino alla via Ghiglione e poi proseguire. Quindi questa è la previsione del piano regolatore. Rispetto ai tempi di realizzazione che tra l'altro ha dovuto coinvolgere la provincia, la rotonda della provincia, la modifica dell'uscita della tangenziale, la rotonda sulla via Resega, il pezzo della strada sulla via Resega, il progetto esecutivo è stato approvato dalla Giunta fine 2018, a febbraio 2019 dopo l'espletamento della gara l'affidamento alla società che ha vinto, una modifica progettuale è intervenuta sul definitivo esecutivo al mese di giugno del 2019 poi salvo che siamo finiti a chiusura totale al mese di marzo, l'abbiamo poi inaugurata ai primi di maggio, giugno dello scorso anno, cioè tempi tecnici un anno e mezzo, poi abbiamo perso anche mesi tra marzo, aprile e maggio dove si era fermato un attimino un po' tutto. Io ho detto un anno e mezzo, ora i tempi di realizzazione e di progettazione, certo, nel momento in cui avremo sottoscritto, nel momento in cui ci sarà la possibilità di fare una variazione al bilancio in cui si andrà a inserire come entrata il contributo di RFI che dovrà riguardare l'esecuzione di opere, come tra l'altro questa strada, il Comune darà l'incarico, partirà subito con l'incarico di progettazione preliminare che servirà a capire giustamente come e dove e quando questa strada potrà passare nei migliori modi possibili e poi immagino subito un definitivo esecutivo, quindi sicuramente i tempi di progettazione porteranno via almeno 6 mesi, possiamo dirlo, cioè, da lì in poi si va a gara. Ora, sulle esperienze, adesso al di là della difficoltà tecnica, siamo a raso, come si diceva, non dobbiamo andare in rialzato, ma lo vedremo solo quando poi avremo un primo progetto preliminare, io spero e credo che 4 anni di tempo siano sicuramente meglio dei 3, ma con la volontà e la voglia di farlo, e oggi i nostri uffici almeno in questo ci stanno dimostrando che le risposte e le tempistiche ci sono, così come siamo per iniziare i lavori del primo lotto di via Pennaglia, che poi non è molto più piccola o diversa dalla strada di cui stiamo parlando, le tempistiche sono quelle. Nei 4 anni, salvo impedimenti o chiusure globali un'altra volta, ci dovremo sicuramente stare e faremo chiaramente l'impossibile per farlo. Però ripeto, via Resega un anno e mezzo, via Pennaglia primo lotto, anche lì poi dipende dalle difficoltà che puoi trovare o non puoi trovare, però siamo anche lì sull'anno e mezzo, diamoci 3 anni, i 4 anni devono essere una garanzia per tutti. Certo che noi accelereremo il più possibile tutte le fasi di progettazione, pur nella condivisione, per arrivare nei tempi più che corretti, che ad oggi, ripeto, su quello che stiamo portando avanti, sono ampiamente, dovrebbero essere ampiamente coperti, e quindi faremo così.
Grazie Vice Sindaco. Certo, consigliere Postone.
Io ringrazio delle precisazioni l'assessore Zanetta, però voglio fare due considerazioni. La via Ressa ha un anno e mezzo, 150 metri, 200 metri. Qui siamo un chilometro e 200, 10 volte più lungo, quasi 10 volte più lunga, prima roba. Seconda cosa, tutta questa discussione, e il consigliere Piera Pastore se lo ricorderà, perché io sono un po' la memoria storica anche di queste vicende, non sarebbe stato necessario se, quando venne approvato il progetto della tangenziale, si fossero fatti i famosi innesti sulla tangenziale all'altezza della via Ghiglione. Perché questo è anche questo è una cosa da ricordare. Qualcuno si era a suo tempo opposto, a un raccordo in via Ghiglione all'altezza della casa della Cerri, più o meno, e si saliva allora in tangenziale. Eravamo, Santa Cristina era a posto, tranquilli e beati. Adesso stiamo, non dico raffazzonando, ma stiamo cercando delle soluzioni che sono comunque delle cose un po' raffazzonate. Comunque sia, se allora non ci fosse stata l'opposizione a quella rotonda o a quei baffi che salivano all'altezza della Ghiglione, tanti problemi sarebbero stati evitati, tra cui anche magari anche questo. Io mi auguro comunque che nei quattro, cioè io non sto gufando perché non si faccia nei quattro anni, io sono ben contento se la cosa si risolve in quattro anni, non vorrei che poi le RFI venissero di qui a dire: ehi ragazzi, amico caro, amico bello, qui siamo in ritardo di un anno, cacciami 140.000 euro. Ecco, tutto qui.
Grazie. Grazie consigliere Pierluigi Pastore, prego la parola al consigliere Emanuele Cerutti.
Sì, grazie, velocissimo. Su una riflessione che faceva il consigliere Pastore, ovviamente sempre molto competente, sì che cambia se la strada è più larga o più piccola. Se parliamo delle cose che conosciamo, se io mi riferisco a Via Verdi dal numero 4 in su verso il Mulino o in giù verso l'opera Pia Curti, cambia sia la velocità delle macchine, chiaro, perché la strada è diversa, cambia la velocità, facendola quotidianamente me ne accorgo, la quantità di persone che scelgono quella strada lì da usare, cambia un sacco invece, cambia tantissimo. Perché? Perché evidentemente se una strada è stretta, se io posso utilizzarne delle altre, le utilizzo. Le vecchiette su una strada più piccola vengono salvaguardate lo stesso, come ben diceva il consigliere Pastore, stando dalla parte della ragione. Per cui la questione non è tanto si può fare o non si può fare. Il piano regolatore prevede quella strada lì, certo, in consulta ambiente abbiamo chiesto, ma prevede anche la dimensione? No, prevede il tracciato. Quindi certo che è già prevista, c'è un tracciato, si può fare, ma perché non farla piccola? In modo che sia salvo, non è una questione di ci coltivo il mais, ci coltivo il riso con i liquami, ci coltivo quel che vuoi, è questione di interesse naturalistico e paesaggistico per le persone che quel territorio lì lo utilizzano per passeggiare, per respirare un po' di sana aria, da preservare come una delle cose preziose di questa nostra città, tutto lì.
Grazie consigliere Emanuele Cerutti, prego la parola al nostro sindaco.
Grazie Presidente, parto dall'ultima considerazione, beh sono tantissime e non credo di ricordarmene tutte. Ho avuto così la fortuna, non so, io sono contento di essere nato a San Marco, quindi conosco bene la realtà della Via Verdi. Io credo che il secondo tratto della Via Verdi, dove non passano due macchine contemporaneamente, io non farò mai una strada così. Io farò una strada così quando vedrò che le persone invece di andare in macchina andranno tutti in bicicletta o a cavallo, non useranno il telefono, non useranno il tablet, allora va bene. Ma consigliere Cerutti, ma secondo lei possiamo fare una strada dove non passano due macchine? Ma io non la farò mai, io Sergio Bossi non la farò mai, perdonatemi. Cioè quella strada che lei ha citato è una strada, perché non si può fare, ma una strada a senso unico. Per una strada di 4 metri scarsi, ma meno. Ma chiedono 3 persone, 4, 5, 6, 8, ma sono 90. Ci sono persone lì che ci hanno detto di non fare la pista ciclabile. Ce l'hanno detto, qua l'hanno detto. Io qua sono stato accusato, e lo voglio dire alla gente che ci sta ascoltando, io qua sono stato accusato di fare gli interessi di RFI. C'era in collegamento l'ingegner Pellegrino. Ha detto che sono senza parole. Poi si può discutere, no? Sul tanto, poco, più o meno. Ma io una strada così piccola non la faccio. Non la faccio e soprattutto non capisco per quale motivo, perché ci sono delle cose che non quadrano assolutamente. Persone che sono venute qui a dirci, che abitano in via Parolini, a dirci che cosa? Che non dobbiamo collegare la via Meda. Non dobbiamo collegare la via Meda, perché chi sono i figli di nessuno quelli? Fateci capire. Allora, quelli della via Meda prendono la bicicletta una volta chiuso il passaggio livello della via Meda. Io immagino, no? Mia mamma che prende la bicicletta, che sale sulla rampa, arriva in cima con la lingua così, se ce la fa arrivare, credo di no, poi scende, fa la rotonda ed entra sulla via Novara. Non fatemi capire, no, ma sto solo dicendo quello che sto detto qua, non è che mi invento niente, ok? Quindi, per me il collegamento con la via Meda ci deve essere, anche perché le poche persone che erano interessate, che sono venute qui, ci hanno detto di farla, assolutamente. Non è una strada poi così dritta se segue il tracciato che abbiamo, ok? Non è più una strada in categoria E, quindi F è una strada locale, io credo che sia, non è tanto per i 50 centimetri, ma è per la valutazione che uno deve fare. Poco impattante, perché se andiamo a vedere non può essere una cosa mostruosa. Però io non posso fare una strada dove non passano due macchine, io non la faccio, cioè piuttosto preferisco rinunciare alla convenzione. Però il problema è che rinunciare alla convenzione vuol dire che chi abita lì, allora per quanto riguarda la via Parolini e via Selvetta, si troverà in una strada sterrata e in questa sede, su questo maxi schermo che c'era qui, l'ingegner Pellegrino ha detto guardate che 7-8 anni noi chiudiamo tutto. E questa è la mia paura, io sono terrorizzato da questa cosa, ok? Quindi per questo mi sono preso il mal di pancia di andare a parlare con Ferrovie per cercare di risolvere questo problema. Ferrovie non sapevano neanche dell'esistenza dei passaggi livelli a sud di Borgomanero, per dirvi solo cosa. Quindi abbiamo scoperchiato questa cosa, ci hanno fatto un'offerta di 2.200.000 euro, ne ho parlato con gli uffici, ok? C'era ancora l'architetto Manuelli. E da una valutazione che loro, dei parametri che loro hanno, mi hanno detto no sindaco è troppo poco, non ci stiamo, benissimo, allora torno alla carica un'altra volta, e ci hanno offerto 3.700.000 euro. Spero, e questa è la preoccupazione più grossa che ho, che ci siano ancora questi soldi. Quindi io quando firmerò questa convenzione avrò la sicurezza che ci saranno i soldi. E se no purtroppo sarà saltata questa cosa e bisogna tornare alla carica successivamente. Sul discorso della pista ciclabile, io la pista ciclabile ritengo che sia, allora poi anch'io sono dell'idea che non si è obbligati a farla passare di fianco alla strada, no? Dove non si può si cerca un'alternativa per cercare di fare meno danni possibili. Ma la pista ciclabile credo che sia una cosa che possa portare le persone al centro di Borgomanero in sicurezza, perché il sottopasso avrà la pista ciclabile, la via Ghiglione avrà la pista ciclabile, e quindi se andiamo a collegare sulla pista ciclabile della via Novara che stanno progettando adesso gli uffici insieme a Assessore Zanetta. Quindi in un progetto dove comunque le persone potranno arrivare al centro di Borgomanero in sicurezza. Problema invece legato alla via Parolini, perché chiaramente il tratto diventava lungo. Quindi adesso abbiamo la certezza matematica che il passaggio a livello rimarrà aperto fin quando non verrà realizzato il sottopasso di via Ghiglione. E questo è poco ma è sicuro. Dove farlo? Sono d'accordo con l'ingegner Pastore. Realizziamo le opere nel momento in cui saremo lì per discutere per la nuova convenzione, si potrà ragionare su come fare il sottopasso. Perché ricordo, e lo ricordo l'ingegner Pastore, la tangenziale di Santa Cristina, fatta allora ANAS, aveva delle regole che erano diverse che sono diverse, erano completamente diverse. Perché prima l'ANAS voleva fare queste strade in sicurezza, il muraglia cinese, okay? Dove gli accessi erano difficili. Il pezzo successivo, Pierluigi me lo dici tu, è quello che arriva a San Marco, è stato fatto in trincea e bassa. Quindi due impatti completamente diversi, due modi di pensare completamente diversi. Spero che Ferrovie nel frattempo magari ci dia la possibilità di andare a realizzare un sottopasso ciclabile, cioè per le auto, ok? Oggi non ci dà questa possibilità, io ve lo dico, però magari nel tempo, no? Se cambiano le cose lì, cambiano magari anche di qua, basta stargli dietro, basta cercare di stargli sotto queste cose. Io credo che, consigliere Ceruti, lei ha usato la parola strumento, perché è una cosa che ho usato io, no? Strumentalizzazione. Strumentalizzazione è che il consigliere si fa strumento, no? E sono pienamente d'accordo con lei, ed è bella questa cosa, però mi perdoni, le notizie bisogna dargliele giuste, corrette però. Perché ancora l'altro giorno sono venuti a dirmi fate la strada alta un metro. La mia domanda è stata, e chi ve l'ha detto? E mi fermo. Io non l'ho mai detto. Dico che la strada è a raso, dico che la strada sarà al minor patto ambientale possibile, perché comunque cercheremo poi di mettere delle piantumazioni, cercheremo di, ma ripeto, io una strada, come lei ha detto sull'esempio, non la farò mai, non ci passano due macchine, perdonatemi, ma io una cosa del genere preferisco, perdonatemi, non fare nulla. Grazie.
Grazie signor sindaco. Se non ci sono altri interventi passerei alle dichiarazioni di voto. Prego consigliere Roberto Faggiano.
Sì, non sono intervenuto semplicemente perché da un punto di vista tecnico ha obiettato molto bene e in maniera precisa l'ingegner Pastore. Per quanto riguarda invece il connotato anche politico, se vogliamo, della delibera, invece sottoscrivo in pieno l'intervento del consigliere Emanuele Ceruti, e lo dico pur confermando di essere d'accordo con l'opera. Io sono d'accordo con l'opera, tanto più che se tanto poi vengono e te la fanno d'imperio, io sono d'accordo che prima o poi la soppressione di quei passaggi dovrà essere fatta. Però io a dicembre dissi, mi raccomando, facciamo un qualcosa in accordo con i residenti. Io apprezzo lo sforzo del sindaco e io lo so che ci mette sempre grande impegno e grande passione, però di contro io con il gruppo di Borgomanero in Azione e con il gruppo di Proborgo abbiamo avuto degli scambi con una parte di questi residenti, e questa parte dei residenti mi hanno dato dei feedback diversi, delle indicazioni diverse rispetto a quello che mi aspettavo, e pertanto ripeto, condividendo in pieno l'intervento che è stato fatto dal collega Emanuele Ceruti, io voterò contro questa delibera.
Grazie consigliere Faggiano. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, metto in votazione la proposta di delibera numero 8. Oh, prego consigliere Pierluigi Pastore. Dichiarazione,
Con le assicurazioni del sindaco che il progetto preliminare sarà sottoposto anche ai parere dei residenti, non al parere, ma comunque sarà condiviso con i residenti. E manifestando ancora la perplessità in ultimo, che i 4 anni secondo me sono pochi, io mi auguro che la cosa venga fatta, però ritengo che comunque un'opera di collegamento come questa sia importante, non per Tizio Caio Sempronio, ma per la comunità, insomma, cioè per la zona del Santa Cristina, per la zona della Via Vignale, paradossalmente anche per quella della Fascia Rossa, che a un certo punto, se devono venire a Borgomanero, possono fare una parte della Fascia Rossa e poi scendere di su. Quindi, con queste assicurazioni, sindaco, io do fiducia e voterò favorevolmente.
Grazie, sì, grazie consigliere Pierluigi Pastore. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto,
velocissimo. Ah,
prego, prego consigliere Zanetta Valentina. Prego.
Volevo solo sottolineare che concordo con quanto già espresso dal consigliere Cerutti, e volevo solo sottolineare che voterò contro, perché secondo me bisogna in ogni caso valutare meglio l'impatto ambientale e regolare la viabilità in modo tale che sia più coerente con il paesaggio che andiamo poi a modificare. Grazie.
Grazie consigliere Zanetta Valentina. Se non ci sono altre dichiarazioni, metto in votazione la proposta di delibera numero 8, ad oggetto approvazione e modifica alla convenzione con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per la soppressione dei passaggi a livello alle progressivi chilometro 27+726, 28+076, 28+671 e 32+363 della linea ferroviaria Vignale Domodossola per la realizzazione delle relative opere sostitutive. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Procediamo anche con l'immediata eseguibilità. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Con 10 voti favorevoli passa la proposta di delibera numero 8. Siamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno, che è un'interrogazione presentata dal consigliere Roberto Faggiano, protocollata in data 3/3/2021 al numero 00/99/16/2021, relativa alla situazione critica RSA Opera Pia Curti. Prego consigliere Roberto Faggiano per la lettura dell'interrogazione.
Sì, intanto dico che questa interrogazione in teoria sarebbe dovuta essere discussa nello scorso consiglio. Poi il sindaco non stava bene, io mi ero ripromesso di verificare se riproporlo o meno, purtroppo data il peggiorarsi ulteriore della situazione ovviamente ho ritenuto di discuterla. Oggetto situazione critica RSA Opera Pia Curti. Nelle ultime settimane la stampa locale, e peraltro ancora oggi nelle ultime settimane la stampa locale, ha dato ampio risalto alla situazione critica delle RSA duramente colpite dalla pandemia. I dati pubblicati evidenziano un brusco calo di ricoveri, da cui ovviamente non è esente la casa di riposo Opera Pia Curti, in realtà di eccellenza presente nella nostra città dal 1794. Ricordo l'importanza sociale della struttura sia in merito all'attività di residenza per gli anziani, tema sempre più all'ordine del giorno, tanto che prossimamente, grazie ad una delibera del Consiglio Comunale, la nostra città vedrà sorgere una nuova struttura di settore, sia per la ricaduta occupazionale, considerando che in Opera Pia Curti sono occupate più di 50 persone a cui si deve aggiungere un importante indotto. Considerato che la Regione Piemonte riceve a titolo di trasferimento statale dei fondi da destinare al capitolo della non autosufficienza e che nell'ultimo anno non ci sono stati inserimenti diretti in convenzione, rilevato che dovrebbero essere presenti nelle liste d'attesa per l'accesso in convenzione, sottolineando che nonostante l'annuncio da parte della Giunta regionale di un piano ristori, ad oggi le RSA non hanno ricevuto nessun contributo, ricordando che il Comune di Borgomanero nomina 3 componenti nel CDA della Fondazione Opera Pia Curti Onlus, ulteriore segno del legame tra la struttura e l'amministrazione, il sottoscritto consigliere interroga il sindaco al fine di conoscere se ha già affrontato con le autorità regionali competenti e con gli organi ASL territoriali i temi di criticità evidenziati e chiede di verificare la presenza delle graduatorie relative agli accessi in convenzione e la destinazione dei fondi sulla non autosufficienza. Grazie.
Grazie consigliere Roberto Faggiano. Passo la parola all'assessore competente Franco Cerutti. Prego assessore.
Sì, grazie signor Presidente, buonasera a tutti. Allora, rispondo all'interrogazione in oggetto. Ad un anno dall'inizio della pandemia, il settore dell'RSA, dopo essere stato frontiera e trincera durante l'esplosione dell'epidemia, oggi deve fare i conti con una situazione di profonda mutazione. Molti credo siano i fattori causali. In primis, la preoccupazione dovuta a quanto è accaduto nei mesi scorsi, dove le RSA sono state considerate indistintamente generatrici di cluster e focolai. da non trascurare le contingenze economiche generalizzate e lo smart working da casa che hanno fatto venir meno l'esigenza di accudimento degli anziani, soprattutto per quelli più autonomi. Detto questo, l'emergenza Covid ha ulteriormente rafforzato la stretta collaborazione tra il Comune e Opera Pia, così come la Casa Famiglia di Santo Stefano, tanto che nel corso dell'ultimo anno numerose sono state le occasioni in cui le case di riposo hanno segnalato problematiche che l'amministrazione comunale si è immediatamente attivata per affrontare e risolvere. In riferimento all'oggetto dell'interrogazione di cui trattasi, si evidenzia che la RSA Opera Pia Curti non ha mai segnalato a questa amministrazione comunale tale criticità, in quanto dagli incontri con la stessa era emerso quanto segue. La lista d'attesa per l'inserimento residenziale in RSA, in posto convenzionato, riguarda tutto il distretto sanitario dell'area nord, su cui insistono i tre enti gestori dei servizi socio-assistenziali, e mi riferisco al CIS di Borgomanero, al CISAS di Castelletto Ticino e alla Convenzione di Arona. A febbraio ultimo scorso tale lista d'attesa contava 111 anziani in attesa di inserimento in posto convenzionato, dei quali 30 già inseriti in RSA in regime privato. La lista d'attesa include solo persone anziane non autosufficienti, ai cui gli operatori sanitari e sociali, per quanto di rispettiva competenza, attribuiscono un punteggio da cui deriva l'ordine di graduatoria. Dall'ultima ricognizione effettuata dagli operatori sociali, si rileva che lo stesso dei posti in convenzione RSA nel bacino del CIS sono 455 e in questa particolare fase emergenziale risultano attualmente liberi 80. Nello specifico l'RSA Opera Pia ha la possibilità di avere 60 posti convenzionati con una disponibilità di posti liberi pari a 19. Risulta in fase di programmazione la valutazione del domicilio di circa 50 persone attualmente in attesa di inserimento e gli attuali tempi di inserimento, che riguardano un andamento più rallentato dell'ordinario, si ritiene che debba imputarsi sostanzialmente alla difficile programmazione degli ingressi sottoposto al dispositivo della quarantena, che prevede l'isolamento dell'anziano in posti dedicati per 15 giorni, nonché l'interferenza dell'occupazione dei limiti posti di isolamento da parte degli anziani già ospiti della struttura in rientro dai ricoveri ospedalieri. Il nuovo piano nazionale per la nuova autosufficienza per il triennio 2019-2021, di cui al decreto del 21-11-2019, declinato dalla Regione Piemonte al numero 3-2257 del 13-11-2020, prevede un mix di interventi fra cui inserimenti semiresidenziali e o residenziali temporanei di sollievo a favore del Fondo Nazionale per la non autosufficienza. A dicembre 2020 sono stati infine approvati dalla Giunta regionale contributi straordinari sia per maggiori spese sostenute per le minori entrate causate dall'emergenza epidemiologica, per garantire la continuità delle oltre 1.800 strutture che in Piemonte erogano prestazioni di carattere residenziale di tipo sanitario, socio-assistenziale ad anziani, minori, disabili, persone affette da tossicodipendenza e da patologie psichiatriche. La situazione è quindi in divenire, ma con una prospettiva chiara che permette di focalizzare le criticità dando risposte concrete. Questa è la risposta che è stata data al 16 marzo di quest'anno.
Grazie Assessore Franco Ceruti, ripasso la parola al collega consigliere Roberto Faggiano per ritenersi soddisfatto o meno della risposta.
No, evidentemente non sono soddisfatto. Non sono soddisfatto per un motivo molto semplice, perché nell'introduzione alla risposta sostanzialmente si dice sì, è vero, ci sono delle difficoltà, ci sono delle problematiche. Poi cambia completamente, fa veramente un'iperbole la risposta e dice: in riferimento all'oggetto dell'interrogazione di cui trattasi, si evidenzia che la RSA Opera Pio Curti non ha mai segnalato a questa amministrazione comunale tale criticità. Come a dire, consigliere, tu non so in che mondo vivi, a noi non ci hanno mai detto niente, per cui va tutto bene, madama la Marchesa. Ora, io, dalle informazioni che ho io, non è così. Però io ci tengo che questo qui sia protocollato e sia stato discusso, sperando di non dover dire domani, guardate che io ve l'avevo detto e ho ragione. Spero solo questo. Spero che abbiate ragione voi. Spero che abbiate ragione.
Grazie consigliere Roberto Faggiano, prego la parola al nostro sindaco.
Grazie presidente. Allora, quando abbiamo risposto all'interrogazione, la situazione era quella, nessuno ci aveva comunicato niente, tant'è vero che ci siamo interessati e è arrivata, ormai avevamo risposto, è arrivata comunque anche a noi questa segnalazione, okay, di problemi, tant'è vero che io e l'assessore abbiamo incontrato il nuovo direttore generale dell'ASL, l'ha visto anche Pierluigi Pastore, era qua, okay, e abbiamo presentato, no? Abbiamo chiesto al direttivo dell'Opera Pio Curti di farci avere del materiale da girare al direttore e metterlo in condizione di fargli capire che le RSA, noi parliamo delle nostre due, sono decisamente in difficoltà, in modo particolare l'Opera Pio Curti. Lui non era assolutamente stupito, perché dice che nei giorni scorsi ha ricevuto anche altre lettere, altri bilanci, li abbiamo di bilanci sostanzialmente, no? Per fargli capire cosa stava succedendo. Quindi lui non era assolutamente, particolarmente colpito a questa cosa, dice è una cosa che sono già stato messo a conoscenza, ci sono altre strutture, quella del dottor Cavagnino ha fatto una serie di nomi, quella di Orta, quella di Verzono, ci sono una serie di strutture. E quindi adesso mi confronterò con la Regione Piemonte per capire che cosa possiamo fare.
Grazie signor Sindaco. Prego consigliere.
So che va fuori dagli schemi, però questa risposta mi soddisfa.
Grazie consigliere Faggiano.
Non posso darti ulteriori dati, visto che sono indicazioni che abbiamo fatto a marzo e sono passati 3-4 mesi dalla situazione. Prima non potevo darle. No, volevo solo aggiungere queste informazioni che forse magari non sono ancora a conoscenza o perlomeno magari non tutti sanno, che la situazione, che gli inserimenti in convenzione, l'ASL dà gli accrediti, le percentuali di invalidità e tutte queste cose, però poi sono le persone che scelgono la struttura, quando andare, se andare, come gestire la cosa, se rimanere in casa e quindi avere dei contributi a casa o andare in una struttura. Quindi
è un'interrogazione.
Poi posso dire che dall'inizio dell'anno, dalle 111 situazioni, siamo arrivati a 183 valutazioni, in più ci sono 30 regimi di sollievo che sono state valutate e inoltre ci sono anche 30 progetti domiciliari, quindi persone che sono state gestite in casa. Quindi tutte queste informazioni possono servire, possiamo anche evidenziare cosa che non si poteva fare a marzo ma è stato possibile fare adesso, una verifica che nel 2020 considerate che c'erano 55 giorni di attesa per fare le valutazioni, adesso siamo a circa 20 giorni di attesa, quindi ma prima c'era anche una logica che non ci si poteva trovare, non si poteva fare delle valutazioni, non si poteva andare in giro, quindi tutte queste indicazioni vogliono dire che stanno lavorando tutti, poi certo bisogna capire se c'è ancora della criticità nei confronti delle persone per recarsi in queste strutture. Io ritengo che queste strutture in questo momento sono le più sicure che si possono trovare, perché hanno tutti gli ospiti e anche tutto il personale, hanno tutte le vaccinazioni fatte, vengono controllati, verificati in tutti i modi, quindi questo potrebbe essere l'occasione per prendere questo spunto per incentivare le persone di poter entrare in queste strutture, anche perché una cosa che ho apprezzato tantissimo in questi ultimi mesi è tutta l'attività che sono state fatte dall'operativa, in questo caso, di informazione nei confronti della cittadinanza. Hanno dato le indicazioni anche come vengono gestiti le persone all'interno. Quindi io utilizzerei queste cose per essere propositivo. Certo, poi le cose non le può gestire il Comune di Borgo Manero, no. Dipende appunto dalle persone.
Grazie Assessore Franco Ceruta. Avendo concluso tutti i punti all'ordine del giorno, dichiaro conclusa la seduta alle ore 21:12. Ringrazio tutti quanti, ricordando che presumibilmente il Consiglio Comunale sarà il giorno 28 o 29 luglio, affinché voi possiate organizzarvi per eventuali stacchi dal lavoro. Grazie.